a tutti presenti, siamo al secondo consiglio comunale del consiglio che si è insediato da poco più di un mese. Stasera abbiamo un bel carnet di proposte, 9 proposte, quindi auguro a tutti buon lavoro. E cominciamo, passo la parola alla segretaria per l'appello dei consiglieri.
Buonasera a tutti. Mangoni, Nerozzi, Manetti, Banci, Galardini, non c'è. Signori, Salaris, Novelli, Cheli, Buscioni, Guercini, Pieri, Bartoli, La Franceschina, Volterrani,
Santini ne c'è.
La voce.
Bene. Allora, quindi Volterrani sì. Ciottoli. È entrata ora la Santini?
Sì, Santini non c'era.
Ah, sì, sì.
Santini non è stata nominata.
Ho chiamato, ho messo no. Sì. Non l'ho messo. Santini.
Santini presente.
Chiamato. C'era sì. C'era sì. Ciottoli assente. Aspetta perché non mi scrive la penna. Ci avete, abbi pazienza. Ne ho presa una nuova. Scusa, eh. Bene. Scrutatori.
Si procede alla nomina di 3 scrutatori. Guercini, Santini e Novelli. Passiamo al primo punto, alla prima proposta dell'ordine del giorno. Sì.
Scusatemi, è anche un po' di esperienza, molto gentili, perché mi hanno comunicato che è qualcosa di inusuale perché in un consiglio comunale giustamente si discute degli ordini del giorno e mi scuso per questo, ma vorrei chiedere sia al sindaco, sia a tutta la giunta, a tutti i consiglieri e a lei stesso, Presidente del Consiglio Comunale, se posso fare un breve intervento per ricordare quello che sta succedendo in questi giorni in Palestina, ricordando che il nostro comune è gemellato da anni con una cittadina palestinese della Cisgiordania e quindi mi piacerebbe fare un piccolo intervento, se piccolo sono 20 righe. Allora, ripeto un po' quello che ho detto. Signor Presidente del Consiglio Comunale, signor Sindaco, signori assessori e colleghi consiglieri, mi scuso per l'inusuale richiesta di intervento, ma purtroppo sono abbastanza inusuali anche i tempi che stiamo vivendo. Mentre ci apprestiamo a discutere in questo secondo Consiglio Comunale dei problemi della nostra comunità, non molto lontano da noi, tra Israele e Palestina, si sta consumando una tragedia umanitaria di proporzioni enormi. Ogni giorno ci giunge la notizia di nuovi morti, ospedali distrutti, bambini massacrati, da bombe, colpi di mortaio, lanci di missili. Il nostro comune non può esimersi dall'assumere il suo impegno. Il suo ruolo di istituzione territoriale non deve certo farci dimenticare che se innanzitutto un luogo di democrazia e come tale il tema della libertà, uno degli inalienabili diritti umani riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti del 1948, di cui mi permetto in questa sede di ricordare un breve passo. Il riconoscimento della dignità specifica dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della società umana è la base di libertà, giustizia e pace del mondo. Il nostro comune, come dicevo, non può esimersi da riaffermare che la pace è un diritto universale e che la violenza non può mai giustificare altra violenza, a maggior ragione per il fatto che siamo da anni gemellati col comune di Beit Sa'ir, città palestinese, adesso di Betlemme. Proprio per questa ragione voglio fare un appello alla vostra coscienza morale, ricordandovi che altri comuni a noi vicini, come l'esempio Pistoia, hanno dato vita ad iniziative sociali in favore della pace. Sul campanile di Piazza del Duomo c'è una fiaccola che l'amministrazione pistoiese ha voluto perennemente accesa per sollecitare il raggiungimento della pace. Gesti simbolici, certo non si trovano molto di più, ma comunque necessari per la nostra umanità, per ricordare che la democrazia non è solo avere il diritto di lamentarsi per la buca nella strada, ma anche avere punti di riferimento nella garanzia dei diritti. Questo è dunque un appello con il quale noi del Gran Comune ci rendiamo fin da adesso disponibili a collaborare con l'amministrazione e l'opposizione per dar vita a un documento unitario a sostegno della pace, nella speranza che i contrasti possano esserci per le questioni locali, venga per un momento messo in disparte per un obiettivo che non ha e non può avere colore politico, difeso non solo dalle convenzioni internazionali, ma anche alla Costituzione repubblicana, liberale e antifascista, della quale tutti noi troviamo ispirazione e che ci ricorda da dove veniamo per aiutarci a capire dove stiamo andando. Per questo farei una proposta che è stata proposta dal coordinamento degli enti locali Pace e Diritti Umani, per cui si richiede a tutti i comuni, attraverso una delibera di giunta, di aderire al programma nazionale 100 città per la pace in Medio Oriente e alla rete europea degli enti locali per la pace in Medio Oriente, in modo che l'azione sia sempre più efficace, continua, strutturata e coordinata a livello nazionale e europeo. Aderire e organizzare la partecipazione alla marcia per l'uso Sisi per la pace e la fraternità del 19 ottobre 2014, aderire al progetto natale di pace a Betlemme, che prevede l'organizzazione di una missione di pace in Medio Oriente che si svolgerà dal 20 al 27 settembre 2014, con una delegazione composta da rappresentanti di 100 città italiane. Io vi ringrazio per avermi fatto fare questo piccolo intervento, lo ritenevo doveroso e mi scuso di non aver presentato un ordine del giorno urgente, ma ho avuto dei problemi, non ce l'ho fatta a prepararlo, quindi vi ringrazio per il gentile tempo concesso e niente, grazie la parola, grazie.
Apprezzo a nome di tutto il Consiglio l'intervento del consigliere Guercini ed esprimo sempre a nome del Consiglio la piena solidarietà. Poi per gli atti che lui propone ci sarà modo e tempo per poterne vedere. Procediamo quindi con la prima proposta all'ordine del giorno, che riguarda l'interrogazione fatta dal gruppo consigliare Agliana in Comune in merito alla convenzione tra il Comune di Agliana e l'Associazione Pescatori Sportivi, Lenza Aglianese e Lago Primo Maggio. E dei due firmatari, consiglieri Guercini e Pieri, chiedo chi di loro vuole esprimere e esporre questa interrogazione.
La esporrò brevemente, proprio per aver rubato un po' di tempo per la dichiarazione precedente. In questa interrogazione si richiede semplicemente che il patrimonio pubblico del Comune di Agliana venga tutelato e quindi che le convenzioni che esistono in essere su tutti i beni comunali rispettino dei principi di trasparenza e legalità. Per questo noi chiediamo, in base alla giunta, alla delibera della giunta comunale numero 152/2006, che permetteva all'associazione Lenza Aglianese di poter procedere alla costruzione di una struttura temporanea che doveva essere messa in regola o demolita entro il 31/12/2009. Successivamente poi c'è stata una proroga di un'altra delibera di giunta, la numero 173/2009, che ha prorogato tale scadenza fino al 25 maggio del 2014. Dato che in data 7 maggio 2014 è stato effettuato un sopralluogo degli uffici lavori pubblici e urbanistica di edilizia privata e sono state riscontrate delle anomalie, tant'è che è partito un procedimento amministrativo in base all'articolo 7 e seguente della legge 241/1990, noi chiediamo, in base alla convenzione che è stata stipulata nel 14 dicembre 2011 tra il Comune di Agliana e l'Associazione Pescatori Sportivi Lenza, in cui leggo testualmente l'articolo 7, altri obblighi dell'affidatario, in cui si indica che bisogna attivare e perfezionare le procedure di edilizia necessarie alla legittimazione delle strutture attualmente a carattere temporaneo o in alternativa a procedere alla loro demolizione. Procede alla demolizione delle strutture attualmente a carattere temporaneo qualora non sussistano i presupposti, ovvero non sia possibile ai fini di edilizia urbanistica ottenere il permesso a costruire necessario e quindi realizzare in via definitiva i manufatti esistenti. Dato che nell'articolo 17, sempre di tale convenzione, si prevede che l'amministrazione può riservarsi la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento a proprio sindacato di giudizio, qualora non venga rispettata la convenzione stessa, noi chiediamo al sindaco o all'assessore di riferimento di esporci le irregolarità che sono state individuate nel 7 maggio 2014, quindi se gli edifici provvisori sono stati demoliti o messi in regola, se vi sono altri edifici non in regola all'interno della struttura del lago Primo Maggio e spiegarci perché il lago Primo Maggio, che è di proprietà pubblica, in alcuni suoi lati non è delimitato dalla recinzione confinando con delle proprietà di private. Inoltre quindi chiediamo, in base proprio alla convenzione che è in essere, che cosa vuol fare l'amministrazione, se proprio, come dicevo prima io, si vuole avvalere di un diritto, di una facoltà di gestire in maniera trasparente e legale i propri beni, e quindi se cosa vuol fare riguardo alla convenzione, se si vuole avvalere della risoluzione del contratto, in quanto sono state scontrate nel 7 maggio delle infrazioni riguardanti non solo delle abuse dell'IPS, ma anche riguardanti a delle violazioni degli articoli della convenzione. Grazie.
Invito il sindaco a rispondere.
Buonasera a tutti. Presidente del Consiglio Comunale, signore consigliere, signori consiglieri, nel rispondere all'interrogazione dei consiglieri Guercini e Pieri del gruppo consigliare Agliana in Comune, mi sembra opportuno ricordare il ruolo del Lago Primo Maggio e dell'associazione Lenza Aglianese nel contesto della vita sociale e istituzionale aglianese. Lo faccio perché tutti possano essere consapevoli di quanto quella che ci troviamo ad affrontare sia una questione amara, dove il primato della legalità, che qui voglio riaffermare con forza, rischia di portare ad un impoverimento della vita sociale aglianese. Il cavo del Casino, oggi Lago Primo Maggio, è un bacino artificiale, una vecchia cava d'argilla realizzata da una fornace di mattoni utilizzata tra gli anni 30 e gli anni 60 del secolo scorso. Alla fine degli anni 60, con la chiusura, il luogo venne abbandonato all'incuria più totale, comodo ricettacolo notturno per qualunque cosa della quale ci si volesse disfare di nascosto ed illecitamente. Per tale zona l'amministrazione comunale ipotizzò un percorso che prevedeva l'acquisizione, il risanamento e la destinazione a verde dell'area circostante, con possibilità di sfruttamento in caso di emergenza idrica. A tal fine, nel 1988 venne incaricato l'ufficio tecnico comunale di predisporre un progetto, approvato dal Consiglio Comunale con atto numero 92 del 28 aprile 1989. Il primo lotto di esso prevedeva soltanto l'acquisizione dell'intera area e la recinzione della stessa. Il 13 novembre 1989, con il progressivo avanzare dei lavori, il Consiglio Comunale esamina la richiesta della Lenza Aglianese volta ad ottenere la gestione dell'area a fini di pesca sportiva. Tale richiesta viene accolta con voto unanime e con l'atto consigliare numero 46 del 23 febbraio 1990. È a questo punto che inizia il binomio Lenza Aglianese Lago Primo Maggio, così chiamato dal giorno dell'inaugurazione dell'area, avvenuta il 1 maggio del 1990. Da allora è iniziato un lungo processo di sviluppo del luogo, sia quale sito imprescindibile per la pesca sportiva, sia quale spazio destinato alle relazioni sociali per gli aglianesi, le associazioni e le amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo. Grazie al lavoro quotidiano dei soci della Lenza Aglianese, il Lago Primo Maggio ha acquisito sempre più un aspetto ordinato e confortevole. Contemporaneamente al ripopolamento ittico del lago, l'associazione si è dedicata alla creazione di un vero e proprio parco provvisto di alberature, spazi per sedersi e giochi per bambini. La stessa convenzione attualmente in vigore riconosce che parte dell'area è adibita a giardino pubblico, munito di attrezzature ludiche per i più piccoli. e che tale funzione deve essere non solo salvaguardata, ma se possibile incrementata, costituendo il Lago Primo Maggio l'unica area verde attrezzata a sud della SP1. Siamo di fronte quindi ad un luogo ampio e ben tenuto, un luogo amato dagli aglianesi e un fiore all'occhiello per le amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo. Vale solo la pena ricordare che il Lago Primo Maggio ha ospitato, grazie ai propri locali, le scene ufficiali avvenute durante le visite periodiche dei cittadini di Malmor e in anni recenti anche la delegazione di cui faceva parte il sindaco del comune palestinese di Beit Saur. Non solo, gli spazi sono stati luogo essenziale di accoglienza per i bambini di Chernobyl, per quelli della Repubblica del Sahrawi e tappa di qualunque itinerario di visita al territorio da parte di delegazioni ospiti delle amministrazioni comunali. Oltre a rispondere prontamente alle esigenze del comune, la Lenza Aglianese ha collaborato con molte associazioni locali che hanno usufruito degli spazi scoperti e coperti del Lago Primo Maggio per attività con anziani, bambini, disabili e sportivi, per attività ricreative ma anche di volontariato e di promozione delle associazioni ospiti della struttura. Da questa breve sintesi risulta chiara l'importanza che il binomio Lago Primo Maggio Lenza Aglianese ha per la vita del territorio aglianese. Il lago può essere considerato simbolo dell'accoglienza degli aglianesi e della loro voglia di trascorrere momenti spensierati, ma anche dell'attitudine a coinvolgersi in attività di volontariato e di impegno sociale. Detto ciò, sicuramente delle leggerezze negli anni sono state fatte nel governare ed indirizzare la crescita del luogo, avvenuta anche grazie all'installazione di prefabbricati senza un idoneo titolo edilizio. Tale situazione persisteva anche al momento del sopralluogo degli uffici comunali l'8 maggio scorso. A seguito di tale visita, il 15 luglio scorso è stata notificata all'associazione Lenza Aglianese una diffida a demolire a firma del responsabile dell'unità operativa complessa urbanistica del comune di Agliana. Da quella data l'associazione ha 90 giorni di tempo per presentare richiesta di sanatoria o procedere alla demolizione di quanto presente senza titolo urbanistico. A tale atto ne è seguito un altro del responsabile dell'unità operativa complessa lavori pubblici, con il quale si diffida il presidente dell'associazione Lenza Aglianese a ripristinare lo stato dei luoghi nonché ad ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 7 della Convenzione, che prevede fra l'altro l'obbligo del perfezionamento delle procedure edilizie necessarie alla legittimazione delle strutture a carattere temporaneo. I termini sono gli stessi, 90 giorni dalla notifica dell'atto dell'ufficio urbanistica. Successivamente la convenzione con il Comune di Agliana potrà essere risolta mediante una semplice lettera raccomandata. Questa amministrazione quindi seguirà con attenzione l'evolversi della situazione, con l'auspicio che la questione possa risolversi assolutamente nel rispetto della legalità, salvaguardando però l'interesse della comunità a poter usufruire di un luogo così importante per la propria vita sociale.
La parola all'interrogante per la dichiarazione di soddisfazione, non soddisfazione alla risposta del sindaco.
La ringrazio per la risposta, signor sindaco, però non mi ritengo soddisfatto. Mi auguro veramente che, come ha detto lei nella sua risposta, prevalga il primato della legalità e che quindi l'azione del Comune persegua questa via con convinzione e fermezza. Però mi volevo dire non soddisfatto perché non ho ottenuto nessun tipo di risposta chiara su come verrà gestita la convenzione. Grazie.
Passiamo alla seconda proposta dell'ordine del giorno. È un'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Agliana in Comune sulla violazione dell'articolo 28 dello Statuto del Comune di Agliana, consulte comunali. Sempre come esposizione, questa volta è la consigliera Pieri. Grazie.
Signor Sindaco, signor Presidente del Consiglio, signori assessori e colleghi consiglieri, come gruppo consiliare Aliana in Comune chiediamo chiarimenti in merito alla costituzione della consulta dello sport. Nonostante le consulte nate negli scorsi anni siano stati esempi poco incoraggianti, la creazione di questo nuovo organismo potrebbe comunque rappresentare una soluzione per valorizzare le molteplici discipline presenti sul territorio e per favorire un maggiore dialogo tra l'amministrazione comunale e le varie società sportive. Quello che noi critichiamo è stato il metodo adottato. Siete partiti dal tetto e non dalle fondamenta, escludendo dal processo decisionale i soggetti che avrebbero dovuto avere voce in capitolo. Lo statuto parla chiaro, la nomina delle consulte è di competenza del Consiglio Comunale e invece avete creato un organismo in assoluto segreto, senza coinvolgere l'organo in questione. Lo statuto dice ancora, la deliberazione del Consiglio Comunale che le istituisce ne disciplina la composizione e il funzionamento. E invece avete stabilito in maniera arbitraria che sarebbe stata composta da 6 membri, dimenticando di nuovo che questo compito sarebbe spettato al Consiglio Comunale. E ancora, le consulte eleggono il Presidente scelto nel proprio seno, e invece abbiamo appreso dalla stampa che avevate già deciso la persona a cui affidarla, su suggerimento di una forza politica inesistente sul territorio, non legittimata dal voto popolare e senza coinvolgere né chi tale legittimità ce l'ha né quelle stesse associazioni sportive con cui vorreste accrescere il dialogo. Immagino che voi consiglieri di maggioranza siate stati coinvolti e informati preventivamente di tale decisione. Come mai non avete cercato una condivisione con noi consiglieri di opposizione che rappresentiamo comunque il 48,5% degli aglianesi? Per tutti questi motivi noi abbiamo riscontrato una palese violazione dell'articolo 28 dello Statuto Comunale, pertanto invitiamo il signor Sindaco a riferire sulla procedura adottata per la creazione della consulta dello sport e sui criteri seguiti per la scelta del Presidente. Grazie.
Ringrazio consigliere Pieri. Invito per la risposta in merito l'assessore Massimo Vannuccini.
Sì, buonasera Presidente, buonasera consigliere e consiglieri, buonasera a tutti. Vi darò una risposta piuttosto breve perché non c'è un grande retaggio storico di questo tema. Semplicemente l'interrogazione si concentra sul il mancato rispetto di una serie di articoli e sostanzialmente chiede di chiarire la procedura di costituzione della consulta. Beh, su questo punto non posso darvi grandi chiarimenti in quanto la consulta ad oggi non esiste, non è stata costituita e quindi non è stato violato alcun articolo dello statuto del comune e quindi su questo punto non ci sono elementi né documenti da mostrare né da chiarire. Quella conferenza stampa a cui poi hanno fatto riferimento alcuni articoli e attraverso i quali è venuta a conoscenza sostanzialmente di tutti i consiglieri dell'opinione pubblica il tema della consulta dello sport era un lancio, come poi di fatto richiamava l'articolo, cioè l'idea nata all'interno di questa giunta, di questa amministrazione, di aprire al dialogo con le associazioni sportive e quindi di creare un organismo che permettesse questo dialogo, quindi è stato lanciato, non è stato costituito e su questo punto la sua costituzione passerà ovviamente dal Consiglio Comunale, in quanto è il Consiglio Comunale l'istituzione, lo strumento che si occupa di questo tema, della creazione delle consulte e saranno ovviamente sentite non tanto dalla Giunta ma con la diretta partecipazione, come è doveroso, del Consiglio Comunale tutte le associazioni sportive per andare sostanzialmente a creare uno strumento che poi sia utile di fatto alle associazioni, quindi il percorso che ha ancora da iniziare in ogni sua parte sarà perfettamente e pienamente partecipato. Sull'indicazione del Presidente resta tale, nel senso questa è un'indicazione che è nata per la necessità, nell'attesa della creazione di questa consulta che necessita di tempi che non sono poi così brevi, soprattutto dal momento in cui si potrà lavorare a pieno regime con la commissione che si occupa direttamente del mondo dello sport aglianese, abbiamo sostanzialmente indicato e individuato una persona che di sport se ne intende per lavorare a una serie di progetti che poi saranno nei prossimi giorni resi noti, rispetto a quale avevamo bisogno di una persona che fosse un potente nel campo. È evidente che rispetto alla composizione e anche l'indicazione del numero dei consiglieri era, come dire, una conferenza stampa in cui noi dicevamo quello che immaginavamo, insomma, poi questo sarà ruolo dell'istituzione, delle associazioni, costruirla nella maniera migliore possibile. Sarà poi il Consiglio Comunale ad approvare il regolamento di questa consulta e, sentite le associazioni, lo costruirà secondo la maniera che riterrà migliore, e ovviamente con tutti gli strumenti e con tutte le cariche elettive del caso che caratterizzano una consulta. Grazie.
Bene, sì, devo dire che anch'io l'ho percepita come una dichiarazione di intenti. Ovviamente tutti siamo consapevoli che nessuna commissione dello sport è stata istituita, perché passa dal regolamento e dallo statuto della Comunità Italiana attraverso questo consiglio, quando deve essere deliberato sia come membri che come presidente. E la parola all'interroganda per la dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione della risposta dell'assessore Vannuccini. Prego.
Ora sì. Allora, non mi ritengo soddisfatta, perché credo che una dichiarazione di un'amministrazione comunale non possa essere considerata come un lancio, per cui prima si passa dal Consiglio Comunale, si prende delle decisioni e poi si organizza una conferenza stampa. Qui è stato fatto un percorso inverso, e proprio per questo ritengo che la procedura non sia stata rispettata. Basta. No, scusate. Questo?
Bene, si passa alla terza proposta dell'ordine del giorno, che ora Ciottoli, se riguarda il merito della cosa inerente alla comunicazione. No, ma l'argomento vorrei sapere. No, la procedura. Tre minuti, Ciottoli.
Allora, volevo chiedere un attimo attenzione ai colleghi consiglieri, perché credo che dovete valutare se è il caso, invece di portare delle interrogazioni, portare delle mozioni, perché ci sono tante tematiche, come potevano essere queste qui, che potevano essere dibattito dei vari componenti del Consiglio Comunale, quindi c'era un approfondimento in più, a differenza di un'interrogazione. Ora, magari noi siamo addetti, si poteva anche, e si sanno queste cose, ma vedo che stasera c'è un notevole spiegamento di persone a sentirci, magari molti non sanno questo, il procedimento del Consiglio Comunale non è, chi presenta un'interrogazione non può dibattere il punto. Io, a mio avviso, interrogazioni non le farò mai, per il semplice motivo perché ho piacere di portare il punto in modo che sia dibattuto da tutti i consiglieri. Era questo, non voglio entrare in merito alla questione. Grazie.
Ringrazio il consigliere Ciottoli della precisazione, infatti non lo ero indisposto all'intervento proprio perché la procedura dell'interrogazione, come il consigliere ha ribadito, non permette altri interventi oltre che all'interrogante e la risposta poi del sindaco e dell'assessore. Bene, procediamo per il terzo punto, la terza proposta dell'ordine del giorno, che come oggetto riguarda la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Dovete scusarmi un po' perché darò lettura dei principi, quindi il Consiglio Comunale, considerato che tra le competenze del sindaco attribuitegli per legge rientrano la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base di indirizzi definiti dal Consiglio Comunale. Considerato altresì che il sindaco individua i rappresentanti scegliendoli secondo il principio del prudente apprezzamento tra consiglieri, assessori e tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità fissati dalla legge per ricoprire la carica di consigliere comunale. Il sindaco acquisisce per iscritto da parte del rappresentante l'impegno a comunicare l'eventuale perdita dei requisiti fissati dalla legge, nonché l'impegno ad attenersi alle linee di indirizzo politico-amministrativo impartite dal sindaco stesso. Considerato altresì che il sindaco medesimo procede, secondo le disposizioni dello statuto comunale vigente al momento della nomina, e individua gli specifici requisiti anche con riferimento alla competenza, cioè alla perizia, alla concreta capacità di svolgere i compiti e alla professionalità, intesa come possibilità di svolgimento dei medesimi con efficienza. A tal fine deve attenersi ai seguenti indirizzi: competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza lavorativa, professionale o di altro tipo, sulle attività e sugli scopi perseguiti dall'ente, azienda o istituzione, quindi sarebbe un curriculum vitae. Garanzia di disponibilità in termini di tempo nel seguire l'incarico conferito con assiduità ed impegno. Nel caso di nomine che per la loro natura richiedono particolari competenze professionali, rinvenibili solo fra gli iscritti ad ordini professionali, la scelta dovrà ricadere su professionisti iscritti negli appositi albi. I rappresentanti nominati non devono incorrere nelle cause ostative al conferimento dell'incarico, di cui il decreto legislativo 39/2013 e al decreto legislativo 235/2012, e comunque previste dalla normativa di riferimento al momento della nomina. Nel rispetto del principio delle pari opportunità, di cui all'articolo 25 dello Statuto, dovranno essere rappresentati entrambi i sessi. Nessuno, ivo compreso i consiglieri comunali e gli assessori, possono ricoprire contemporaneamente l'incarico di rappresentante del comune in più di due enti, aziende o istituzioni. Il sindaco disporrà la revoca nei seguenti casi: quando venga meno, per qualsiasi ragione, alcun dei requisiti di cui ai precedenti punti, quando ne risulti l'incompetenza, la mancata partecipazione, o comunque quando venga meno il rapporto fiduciario tra il rappresentante ed il sindaco. Considerato che dal presente atto non emergono elementi tali da richiedere l'espressione del parere di regolarità contabile, preso atto del parere favorevole di quell'articolo 49 del decreto legislativo 267 del 2000 all'uopo espresso dal responsabile del servizio interessato, dottoressa Elena Santoro, in ordine alla regolarità tecnica, e considerata anche la normativa degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 267/2000 e articoli 81 e 82 del vigente statuto comunale, si considera appunto, cioè, un atto deliberabile. Per questo chiedo se ci sono interventi in merito. Franceschina.
Sì, salve. La Francesca. Salve sindaco, salve assessori, tutti i consiglieri e il pubblico, i cittadini. Allora, su questo punto noi volevamo fare un emendamento perché, e aggiungere un paio di requisiti per queste nomine. Nel senso, sono dei requisiti che a noi sentiamo, cioè, sono molto importanti per noi perché nel movimento sono richiesti, è quello di praticamente avere la fedina penale pulita, quindi incensurati, e non avere carichi pendenti. Chiediamo solo questi due punti in aggiunta. Grazie.
Ringrazio il consigliere Franceschina, prego il consigliere Sciotto.
No, io avevo chiesto semplicemente nella conferenza anche gruppo quali erano quegli enti, aziende e istituzioni il quale insomma, è legato il Comune Agliana. Semplicemente questo, non mi è stato detto e non ho avuto documenti in merito, quindi vorrei capire quali sono, che tipologia di nomine sono e quali sono gli enti.
L'emendamento poi verrà votato ovviamente, no? Ora per quanto riguarda la richiesta del consigliere Ciottoli posso dire che io ho fatto una breve ricerca sugli enti attualmente diciamo attivi che possa, a cui si può fare questo riferimento presso il Comune d'Agliana ho la Fondazione Banca di Pistoia e Vignole per la Cultura e lo Sport, Consiglio dei Rappresentanti del Territorio, poi ho la Rete Documentaria della Provincia di Pistoia, Assemblea e Comitato Tecnico, Consiglio dei Delegati del Consorzio Umbione Pistoiese Bisenzio, attualmente questi, altri che erano in vigore, cioè sono di fatto decaduti, vedi il tennis d'Agliana, Copit, insomma, il Tempio, insomma, io di questi ho fatto una ricerca in comune e mi è stato detto che attivi al momento su cui bisogna seguire gli indirizzi per le nomine dei rappresentanti sono questi, poi certamente ce ne possono essere anche altri. Allora, passerei prima della votazione alla votazione della, per Palese sull'emendamento presentato dal consigliere La Franceschini.
Volevo solo dire
che
è stato precisato che i rappresentanti nominati non devono incorrere nelle cause ostative al conferimento dell'incarico di cui al decreto legislativo 39 e al decreto 235 del 2012 che riguarda le condanne penali rispetto all'assunzione della carica di consigliere. Però ecco, se poi il suo emendamento riguarda qualunque tipo di condanna, e allora va bene, però ecco, c'era già penale.
Si intende, intendiamoci sui termini, sì, condanne
e carichi pendenti. Sì, sì, condanne e carichi pendenti.
Siamo sicuri?
Sì, sì, è diverso.
Sì, ma...
sì, sì, votate l'emendamento.
C'è bisogno un attimo, prima di votarlo. Sì. Chiamo la sospensione?
Sì, sì, che sospensione.
Allora, consigliere Franceschina, ripeta l'oggetto dell'emendamento. Grazie.
Allora, l'oggetto dell'emendamento a questo punto riguarda solo le cariche pendenti e non la fedina penale pulita. Solo cariche pendenti.
Allora, sospendo la seduta per 10 minuti, convoco i capogruppo più il sindaco nella saletta attigua. Grazie. Questo si è fatto una mini conferenza dei capogruppo per avere dei chiarimenti. Si era raggiunto quasi l'unanimità della soluzione all'emendamento, ma per correttezza anche per chi ha presentato l'emendamento, si ritira questo punto 3 dell'ordine del giorno al prossimo consiglio comunale o alla commissione consiliare competente. Ciottoli chiede la parola, prego.
No, visto che è stato ritirato il punto e quindi passerà dalle prossime commissioni appunto proprio per decidere come istituire questa mozione e tutto il regolamento interno, sarebbe opportuno, visto che il Presidente del Consiglio ha reso pubblico che sono i 3 enti che in teoria dà l'indirizzo all'amministrazione, però non avendo documentazione al seguito, sarebbe opportuno sapere quali sono i criteri di scelta da parte del sindaco e più anche se è remunerato, se sono pagati. No, non c'è documentazione. Quindi dal momento che c'è un indirizzo e dal momento che il sindaco deve dare un nominativo, si vorrebbe sapere gentilmente qual è il criterio di scelta e dove.
Scusi, Ciottoli, ora i 3 esempi che ho fatto io degli enti, sono 3 enti che io mi sono, diciamo, vagliando in comune, quelli esistenti a cui potevano essere assegnati.
Sì, ho capito, ma...
Però, scusi, Ciottoli, può spengere. Ma diciamo che qui si sta parlando di criteri, di indirizzi, che il sindaco, in maniera monocratica, cioè lui decide a chi come la decisione poi spetta esclusivamente al sindaco. Quindi è giusto la discussione sui criteri a cui il sindaco gli indirizzi si deve ispirare. Poi qualsiasi ente di quelli che dicevo prima o di altri che verranno, eccetera, il sindaco si ispirerà a quei criteri, con il discorso delle eventuali revoche, sospensioni, eccetera, capito? Qui si sta parlando, l'oggetto sono gli indirizzi, per cui il sindaco decide in maniera autonoma, monocratica, la designazione della persona su questi aspetti. E quindi qui è proprio i criteri, perché si spota il concetto dalla persona al criterio. È il criterio che dà l'indirizzo, la scelta, per poter ricoprire quel posto, quell'incarico. Poi, successivamente, gli aspetti che dice lei, di quanti possono essere, dei compensi, cioè quelle ora è articolazioni successive, nel senso poi anche le commissioni possono vedere questi aspetti. Ora qui si sta decidendo proprio quell'aspetto lì, si voleva deliberare quella cosa, l'aspetto proprio dei criteri di indirizzo, a cui il sindaco decide. Prego.
No, i criteri di indirizzo erano quelli che si stavano per votare prima, sulla base di quei criteri poi io sceglierò le persone che ritengo idonee, e questo è un po' il modus operandi.
Allora, la votate per piacere? Sì, allora sì, per alzata di mano e vota palese, si vota e rinvio alla prossima seduta alle commissioni competenti. All'unanimità è stata rinviata. Nuova votazione per voto palese tutti per immediata eseguibilità del provvedimento. Si procede per la proposta 4 dell'ordine del giorno che riguarda il bilancio per l'esercizio 2014, è una ratifica di deliberazione che ha per oggetto appunto le variazioni di previsione del piano di investimento in relazione previsionale programmata del piano esecutivo del comune di gestione. Sono parolone un po' tutte intrecciate tra loro, ma do la parola subito all'assessore Valentina Loigni e successivamente poi Luisa Tognoni, ci spiegheranno di che cosa bene si tratta.
Scusate.
C'è un microfono, non funziona, un minuto di cambio di posto.
No, non va, si fa così. Buonasera Presidente, signor Sindaco, consiglieri tutti e colleghi di giunta. La variazione di bilancio in questione nasce essenzialmente da due urgenze. La prima riguarda la necessità di prevedere una serie di contributi regionali relativi ai danni causati dall'evento alluvionale dello scorso ottobre, contributi da erogare ai cittadini alianesi aventi diritto e da rendicontare alla Regione entro il 30 giugno del 2014. Per questo motivo si è reso necessario procedere quindi a questa deliberazione urgente di giunta, perché attenti, se avessero proceduto entro la data che vi ho comunicato, i cittadini non avrebbero avuto poi il rimborso che a loro spettava. L'altra necessità invece riguarda la previsione di spese relative ai lavori per l'allestimento dei locali della provincia siti in piazza Giovanni XXIII, che ospiteranno i bambini dei nidi comunali attualmente inagibili. Come saprete, infatti, dallo scorso maggio, a causa della necessità di svolgere urgenti lavori di adeguamento alla normativa vigente nelle sedi di via Curiel, i bambini del nido sono stati spostati provvisoriamente in varie strutture, creando non pochi disagi sia educativi che economici. La giunta ha quindi deciso di percorrere questa strada e, per scendere più nel dettaglio riguardo la scelta fatta, lascerò in seguito la parola all'assessore competente. Si è colta inoltre questa occasione per svolgere alcune piccole modifiche che non erano urgenti ma che comunque erano in programma. Se guardate la deliberazione di giunta 54 che dovreste aver ricevuto insieme ai vari documenti, potrete quindi vedere che sul titolo secondo delle entrate c'è una cifra di 107.281 euro. Sono qui contenuti i contributi regionali, insieme ad alcuni capitoli riguardanti le spese del sociale e ad altri
anche l'entrata di altri enti pubblici. Mentre invece per quanto riguarda la spesa, l'ho ritrovata sulla spesa corrente al titolo primo questo, per quanto riguarda la spesa per l'allestimento dei locali, sono al titolo secondo, le spese in conto capitale. Vedete una cifra di 53.500 euro, questo perché? Perché è formata dalla spesa per i lavori del nido, di cui vi ho parlato, di 50.000 euro. 3.000 euro invece relativi a una spesa che riguarda la compravendita dell'area ex Coop, quindi dove si trova la saletta Laura Conti, era una spesa che era rimasta dalla vecchia amministrazione, insomma. E poi 300 euro per l'acquisto di libri e 200 euro per invece la restituzione di alcuni oneri di urbanizzazione a dei cittadini. Detto questo.
Ringrazio l'assessore Nonigni, la parola all'assessore Luisa Tognoni.
Sì, buonasera a tutti. Il passaggio mio veloce è perché tutta l'amministrazione premeva far capire qual era il condividere con il Consiglio Comunale la scelta politica che ha mosso a optare per l'allestimento dei locali della provincia siti in via Giovanni XXIII con sede provvisoria dei nidi comunali il Glicine e il Gatto Mammone. Questa opzione è frutto di una scelta politica che ha alla base la presa di coscienza dell'essenziale di un servizio della prima infanzia e la volontà di continuare a fornire occasioni strutturate di gioco e di apprendimento ai nostri piccoli utenti, indispensabili alla formazione di ogni individuo. Al fine di evitare gravi ripercussioni sulla qualità del servizio, nonché notevoli disagi alle famiglie e ai piccoli utenti dovuti a una frammentarietà protratta, la scelta politica perseguita mira quindi a consentire il proseguimento delle attività educative comunali rispondendo all'esigenza di unire i bambini in un'unica struttura per continuare ad erogare un servizio di elevata qualità. Col sapere che i bambini di oggi saranno i cittadini di domani, questa amministrazione ha tra i propri obiettivi prioritari quello di garantire buone pratiche educative alle giovanissime generazioni. Considerato infine che tale finalità non era perseguibile con la soluzione individuata in un primo momento di emergenza, l'amministrazione ha optato per la suddetta soluzione al fine di portare avanti le attività senza abbandonare il progetto educativo unitario del servizio, di assicurarne l'elevata qualità sempre riconosciuta a livello di utenza e di continuare a garantire ai genitori interessati l'effettiva conciliazione tra la vita familiare e lavorativa. Una simile soluzione ha risvolti risolutivi anche nei confronti di tutte le associazioni e dei laboratori di CHAF piccoli ed adulti, in quanto questi potranno riappropriarsi dell'uso esclusivo dei locali in base alla modalità organizzativa previste. In ultima analisi, l'opzione scelta risulta essere più vantaggiosa anche da un punto di vista economico. I costi stimati, infatti, per la ricollocazione dei piccoli utenti in un unico spazio comporta una spesa minore rispetto all'altra ipotesi praticata finora. Grazie.
Ringrazio l'assessore Tognoni, che mi sembra che i tre aspetti, l'unificazione del servizio unico in Agliana, il risparmio economico e la qualità del servizio assicurato, cioè da come è stato esposto e da come l'ho percepito io, è una cosa lodevole che si viene a creare nel nostro comune. Se ci sono interventi, prego Berci.
Ma che questa iniziativa, che per fortuna è andata a buon termine, di trasferire tutti gli asili, cioè o meglio le classi che sono state spostate sia in Agliana ma anche fuori dai comuni, che è una idea ottima, per questi tre motivi io sono pienamente d'accordo, però bisogna anche ricordare una cosa fondamentale che forse qui si dimentica di dire, che nel momento di emergenza, è vero, l'emergenza che è stata attuata era inadeguata, perché siamo andati, il comune ha creato purtroppo dei disagi a tante famiglie perché i bambini sono stati trasferiti in altri comuni o in altre strutture, si è dovuto anche spendere dei soldi per adeguare alcuni locali come la Salita Conti perché era inadeguata per ospitare dei bambini dell'asilo nido, creando anche poi dei disagi, forse anche minori, ma
anche questo importante per tutte quelle associazioni che usufruivano degli spazi comunali come luogo di incontro per svolgere le loro attività, però questa soluzione di emergenza è inadeguata, ma questo credo non dipendesse dalla precedente amministrazione ma dalla provincia di Pistoia, perché ho possesso da tempo una lettera del 1 aprile in cui il sindaco Leandro Santomini fece richiesta espressa di avere quei locali immediatamente con urgenza. Risposta che non ha mai ottenuto, credo, neanche in un nome, non sì, questa sarebbe la chiesa dei propri interessati, all'ex sindaco e all'assessore competente in provincia Paolo Magnanenzi, però mi sembra assurdo che la comunicazione positiva sia arrivata stranamente dopo le elezioni. Ora, il primo aprile eravamo ancora in tempo a fare i lavori all'ex ASL, a non fare i lavori, quindi spendere soldi pubblici in altri locali, si evitavano tanti disagi ai cittadini alienesi, alle famiglie alienesi e alle associazioni alienesi, e questo io credo sia stata solamente una scelta, sarà per me, vedrò male, politica, di non darla immediatamente ma di attendere. Quindi meno male che c'è stata questa scelta, che si è proceduta come si era detto il 1 aprile di procedere, però vorrei ricordare questo fatto, che la situazione di emergenza non è stata dettata dal Comune di Agnano, ma è stata dettata dal fatto che la provincia di Pistoia per il mese di aprile, maggio e giugno non si è degnata di rispondere. Grazie.
Grazie all'intervento. Consigliere Guercini, ci sono altri interventi? Sì, il sindaco.
Allora, per rispondere a quello che ha detto il consigliere Guercini, le scelte sono state prese dalla precedente amministrazione, sono state scelte fatte in un momento di difficoltà, per cui io non entro nel merito di quelle scelte assolutamente, perché non mi compete. Quello che abbiamo fatto secondo me è il primo grande risultato di questa amministrazione, io spero, mi auguro, ma sono sicuro che ne seguiranno altri, e questo grande risultato è stato possibile soltanto con la collaborazione con gli altri enti e su tutti la collaborazione con la provincia, grazie alla disponibilità della Presidente Federica Fratoni e del Vicepresidente Paolo Magnanenzi. Io vorrei ringraziare anche gli esterni che si sono prestati anche ad un super lavoro per poter permettere l'adeguamento dei locali in un tempo che è molto, molto breve. Non è stata un atto facile da portare a termine da un punto di vista proprio burocratico e non sarà neanche facile da un punto di vista tecnico, però grazie all'impegno di tutti, della provincia, dell'amministrazione e degli uffici interni comunali che hanno svolto un lavoro eccellente, arriveremo ad una conclusione positiva che sarà praticamente ridare un servizio ad 86 famiglie del nostro territorio, e su questo io penso che non si possa assolutamente dire niente di negativo. Questo è un grande successo di questa amministrazione e ringrazio tutti coloro che si sono spesi per arrivare a questo risultato.
Sono altri interventi? No. Sì? Signori.
Allora, buonasera a tutti. Ci tengo a sottolineare l'ottima e idonea soluzione organizzativa trovata tempestivamente in una situazione alquanto critica dalla nostra giunta, in merito al problema appena mostrato relativo ai nidi il glicine e il gatto mammone, ed evidenziare tre importanti aspetti al riguardo. Innanzitutto il servizio viene riportato su Agliana in un unico punto, ovvero la struttura ex ASL, permettendo da un punto di vista logistico di migliorare un servizio evidentemente delicato, che richiede una particolare attenzione anche in merito a questi aspetti. Altro punto da tenere presente è il vantaggio economico rispetto all'altra soluzione attentamente ponderata di collocare i bambini nelle varie strutture disponibili, private e o pubbliche. Sono state quindi valutate più ipotesi, catturando le varie variabili critiche, così da guidare comportamenti organizzativi verso scelte più responsabili. Ultimo, ma non meno importante aspetto, concerne il benessere dei nostri cittadini, e in questo caso particolare delle numerose famiglie, attraverso una riduzione a minimi termini del disagio che purtroppo hanno dovuto subire in questo periodo, riuscendo a restituire un servizio qualitativamente preferibile. Concludo dicendo che è questa la strada giusta da percorrere e lavorando attraverso una lettura attenta e precisa in una logica di coordinamento e conoscendo veramente il nostro territorio, i suoi punti di forza e debolezza che si risolvono concretamente e nel modo migliore le difficoltà e i problemi. Grazie.
Grazie consigliere. Signori, ci sono altri interventi? Ciottoli.
No, visto che ho sentito, è stato tirato in ballo l'ex sindaco Ciampolini, poi l'ex sindaco Magnanensi, vorrei sapere, si parla di adeguamenti, si parla di un asilo d'adeguamento, vorrei sapere da voi, visto che sicuramente lo sapete, se è stato fatto come posso spiegarmi, sottintendenti comunali, se è stato fatto un censimento degli ambienti comunali, scuole, asili, se c'è normative sia sismiche che statiche, e in più se c'è anche degli adeguamenti di sicurezza, perché parlate su una scuola, credo che Agliana, un asilo, ci sia solo un asilo, avete rammentato due ex sindaci, quindi vorrei sapere se nel caso, nel vostro vedere e cercare e capire se era solo quell'asilo o ci sono altre strutture. Perché questo sarà oggetto sicuramente da una mia mozione futura. Vorrei un'anticipazione in merito.
Prima di vedere chi ti vuole rispondere, consigliere Sciottoli, ora mi permetta una visione un po' olistica, no, della cosa. Ora non, è un mese poco più che questa giunta si è insediata. Sono valutazioni, se ora ci sono delle informazioni a riguardo, chi le vuole esprimere le esprimerà, però non si può a livello, cioè un consiglio comunale ora su questo punto allargare la visione a tutti gli edifici del comune, cioè mi sembra un pochino presuntuosa, no? Ovviamente come ha richiamato alla fine, nelle apposite commissioni, in appositi momenti di studio, di indagine, eccetera, saranno valutati anche questi aspetti. Questo è un pensiero mio personale, non come presidente ma come consigliere, ecco, che mi sento in dovere di dirle. Chi vuole intervenire, come se c'è delle risposte, sempre il sindaco.
Io dico soltanto una cosa, per le questioni più complesse, proprio anche da un punto di vista lavorativo, vi direi di metterle sempre all'ordine del giorno in maniera tale che poi ci si possa anche preparare a queste risposte, perché nel senso allargare la discussione a tutto ovviamente non è possibile. Ci si attiene a quello che è l'ordine del giorno, dopodiché se si hanno delle richieste, degli approfondimenti, come ha detto anche il Presidente del Consiglio, si va in commissione, si prepara il lavoro per il prossimo Consiglio Comunale e si fanno le proprie richieste e verrà assolutamente, si risponderà assolutamente a tutte le domande.
Prego. No, ma certo non era nulla di personale, come lei prima ha giustamente il regolamento della difesa della delibera.
Sono pienamente d'accordo,
ho capito bene.
Ma se dal momento si sta parlando di due ex sindaci, uno attualmente ora è in provincia e l'altra è di maggio, praticamente ha finito il mandato. Quindi qui c'è la rappresentanza dell'ex sindaco Ciampolini e di là c'è l'ex rappresentanza di Magnanensi. Dico io, dal momento che ci sono le due forze che rappresentavano e rappresentano il governo, se dal momento hanno fatto una verifica su un asilo che a livello statico, a livello sismo di sicurezza non è idoneo, preso come sia quello fatto uno studio su quell'asilo lì, o ci è stato fatto anche su una scuola, su uno stabile sempre comunale. E semplicemente questo è, vi risulta che siano altri uffici o se no scuole o insediamenti comunali che non hanno le normative e non hanno requisiti? Punto di domanda. Poi non voglio andare, quello sì, manca questo, manca quell'altro.
Io ho già risposto prima, comunque il sindaco voleva riprecisare, ma la risposta penso la solita, prego sindaco.
No, io ritengo una grave mancanza di rispetto il fatto che qua in questa sede si dica che c'è chi rappresenta l'ex sindaco Ciampolini e l'ex sindaco Magnanensi. La ritengo una grave mancanza di rispetto nei confronti sia dei consiglieri, sia della giunta, sia anche del sindaco, perché qui ognuno parla a titolo personale, come spero faccia lei, Ciottoli, grazie.
Bene. Ci sono altri interventi? No. Allora, pongo... Prego, Cercini.
e rispondere secondo
me. Ora richiamo poi anche al regolamento, non si può riintervenire no, più volte.
No, no, ma
comunque, l'eccezione, prego.
Sono chiamato in causa.
L'eccezione.
Sì, no, io ricordo semplicemente che non è il mio primo incarico in Consiglio Comunale e che quindi sono qui in rappresentanza di un ex sindaco. Noi abbiamo avuto un percorso completamente separato, siamo una nuova forza nata in questa campagna elettorale e quindi credo che anche per rispetto per tutte le persone che ci sono all'interno di questo progetto non ci si può ridurre ad essere una rappresentanza di una sola persona, di un solo ex sindaco, credo. È qualcosa di molto più ampio. Grazie.
Sì, Vercini. Allora, pongo ai voti la ratifica della deliberazione per voto palese. Bartoli, lei sa benissimo che dopo ci sono argomenti ancora più spinosi. Certo, sì. Faccio ora, stavo pronunciando la dichiarazione, poi pongo ai voti la deliberazione di ratifica per voto palese, prego consiglieri per alzata di mano, chi è favorevole? Scusa, reazione di voto. È vero, i singoli capogruppi possono fare dichiarazione di voto, va bene, scusi Bart.
Sì, buonasera a tutti. Sono abbastanza impreparato su questo argomento perché sulla convocazione del Consiglio Comunale leggevo per l'esercizio 2010.
Scusi Bartoli, è stato un errore che poi dal Comune dovrebbero averlo inviato successivamente, sì, come è arrivato a me, nel 2014 le posso precisare.
Il 21 sì, è arrivata
l'amministrazione, è un refuso perché...
Ma solo per precisare il fatto che magari non sono perfettamente a conoscenza di tutti gli argomenti perché l'avevo tralasciato volutamente perché era un esercizio alquanto remoto dalla mia storia politica, quindi che non conosco assolutamente. Ne ho preso atto all'ultimo momento riguardando le ultime mail di questa cosa. Voglio complimentarmi con la giunta comunale per il fatto di interessarsi alla soluzione e al proposito ottimo di riunire tutti i bambini in un solo plesso. Non sono a conoscenza di come sia stato organizzato, se questo plesso rispetta le normative antisismiche o altre normative per ospitare dei bambini. Non avendo potuto approfondire l'argomento, il nostro voto è contrario.
Allora, Bartoli dichiara come intenzione di voto contrario. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Ci devono essere, mi dice Salaris, prego le altre dichiarazioni di voto dei singoli capogruppi. Prego Vercini.
La mia dichiarazione di voto è contrario a questa variante, in quanto secondo noi, anche se questa è la soluzione ottimale, andava intrapresa prima, c'è stato uno spreco di soldi pubblici nell'adeguare i locali che hanno dovuto sopperire a questa emergenza e quindi noi come gruppo Agliani Comune votiamo contro.
Scusi, come votiamo contro?
Prego Volterrani.
Allora, io come rappresentante di Obiettiva Agliana sicuramente siamo tutti quanti soddisfatti della soluzione che è stata trovata, se non altro per i bambini e i genitori che sono in questo stato. Non avendo però preso parte, non avendo conoscenze specifiche su come è stata mossa la cosa, in quanto non coinvolto direttamente, non posso sicuramente essere favorevole, tantomeno contrario. Comunque Agliana in Comune si astiene dal voto. Grazie. Abbiamo scelto e siamo stati vicini per tanto tempo durante la fase preelettorale e l'errore purtroppo a volte accade, comunque come Obiettivo Agliana. Grazie.
Bene, forse è lo spirito condiviso su tante cose che poi ne faremo anche sulle conferenze a gruppi che spinge anche a questi lapsus. Prego Sciottoli.
Beh, anch'io mi astengo.
Sciottoli, capogruppo Manetti.
Buonasera. Intanto, prima di esprimermi in merito al punto trattato, colgo l'occasione per salutare tutti i presenti e soprattutto ringraziare voi cittadini che in questa, insomma, calda serata di luglio siete qui ad assistere ai lavori del proprio Consiglio Comunale e segno veramente di vero interesse e partecipazione alla vita italiana del proprio paese. Detto questo, io volevo ricordare ai miei consiglieri che l'amministrazione, dal punto di vista dell'asilo nido, ha lavorato in maniera ottimale e gli faccio i miei personali complimenti perché so anche quanto impegno e quanta dedizione ci hanno messo. Volevo ricordare invece, non rientro poi nel merito dell'asilo nido perché penso anche la mia collega consigliere Signori e anche l'assessore competente, nonché vice sindaco, abbia esposto in maniera esaustiva la questione. Volevo ricordare invece ai miei colleghi capigruppo che stanno, chi ovviamente si è espresso in voto contrario, stanno votando contrariamente anche ad una varia bilancio che comprende la rendicontazione alla Regione dei contributi forniti alle famiglie che in data 20-28 ottobre 2013 avevano subito dei danni economici in seguito all'evento alluvionale verificatosi all'interno del nostro comune. Se questa variazione di bilancio non veniva fatta, questi contributi che spettavano alle famiglie non venivano erogati. Tutto questo. Sicché concludo il mio intervento dicendo che il gruppo Partito Democratico non può che esprimersi all'unanimità favorevole alla variazione di bilancio. Grazie.
Ringrazio consigliere Manetti per il suo intervento che ci ha richiamato anche alcuni aspetti importanti e pongo ai voti, quindi per voto palese, per alzata di mano, prego consiglieri, chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario?
Contrario?
Sì, contrario. 4. Francesco. Astenuti? 2. Ciottoli e Volterrani. Bene. Quindi con distinta votazione si procede a una nuova votazione per l'eseguibilità immediata del provvedimento. Sempre chi è a favore per alzata di mano? Come prima. Chi è contrario? 2. Bartoli e la Franceschina. Scusi, no, è sull'immediata eseguibilità. Comunque, come prima, allora, in 4 contrari. Astenuti? 2. Volterrani e Ciottoli. Quindi, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. Ora. Allora. Allora, passiamo alla successiva proposta dell'ordine del giorno che ha per oggetto la costituzione delle commissioni consiliari permanenti. Su questo devo anticipare che è stata questa, diciamo, oggetto, questo punto è stato nel mese di luglio motivo di incontro che io ho convocato con la conferenza dei capogruppi sia, se mi ricordare, il 3 luglio e il 16 luglio, di cui abbiamo appunto preparato questo consiglio, ma principalmente abbiamo discusso di questo aspetto della costituzione delle commissioni consiliari permanenti. E io devo appunto dire che nonostante la volontà anche mia, che penso sia riconosciuta personale, di cercare di raggiungere un accordo su questa Costituzione, dico che l'accordo è mancato sull'aspetto della nomina dei presidenti e dei vicepresidenti. Però l'accordo è stato raggiunto sotto l'aspetto del criterio della proporzionalità, che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa si dice che viene rispettato quando è assicurata la presenza in ogni, ripeto, la presenza in ogni commissione di ciascun gruppo consiliare presente all'interno del Consiglio. Questo è stato motivo di richiesta dei due gruppi consiliari costituiti da un solo membro ed è stata accettata a questa apertura. Quindi ora io direi, se siete d'accordo, farei vi comunicherei la composizione dei membri delle singole cinque commissioni. Dopodiché, se si vuole procedere agli interventi, successivamente poi si voteranno le composizioni delle cinque composizioni delle commissioni per voto palese tutte insieme, perché è un accordo che abbiamo raggiunto, quindi è inutile farle distinte. Mentre per la presidenza e la vicepresidenza seguiranno delle votazioni separate, secondo il criterio anche del percorso che abbiamo fatto all'interno delle conferenze dei capogruppo. Vedo dall'assenso che si può procedere in questo senso. Allora, vi do lettura sulle composizioni delle cinque commissioni consiliari. Prima commissione, affari generali e del personale, bilancio e finanze, attività economiche e pubblica sicurezza. Membri dell'opposizione, Volterrani, Guercini, Ciottoli e Bartoli. Per la maggioranza, Salaris, Nerozzi, Manetti, Santini, Signori. Seconda commissione, sanità e assistenza sociale, rapporti con l'ASL e con il distretto sociosanitario, rapporti con il volontariato. Membri dell'opposizione, Ciottoli, Pieri, Bartoli, Volterrani. Membri della maggioranza, Cheli, Novelli, Banci, Galardini, Nerozzi. Terza commissione, pubblica istruzione, attività culturali, attività sportive, attività turistiche. Membri dell'opposizione, Pieri, Ciottoli, Volterrani, La Franceschina. Membri della maggioranza, Santini, Galardini, Signori, Buscioni, Novelli. Quarta commissione, edilizia urbanistica e mobilità. Membri dell'opposizione, Guercini, La Franceschina, Ciottoli, Volterrani. Membri della maggioranza, Nerozzi, Salaris, Cheli, Manetti. Quinta commissione, lavori pubblici, Buscioni. Ripeto, della quarta commissione, della maggioranza, Nerozzi, Salaris, Buscioni, Cheli e Manetti. Composizione della quinta commissione, lavori pubblici, ecologia e ambiente e verde pubblico. Opposizione, Guercini, La Franceschina, Ciottoli, Volterrani. Membri della maggioranza, Galardini, Manetti, Buscioni, Salaris, Banci. Queste sono le composizioni. Quindi direi, si può procedere alla votazione della composizione della costituzione dei membri delle cinque commissioni, dopodiché si passa alla fase successiva, quella dei presidenti e dei vicepresidenti. Bene? Allora, sempre qui, come previsto dal nostro regolamento e statuto, il voto è palese, quindi anche per i presidenti e per i vicepresidenti che nomineremo dopo, il voto sarà sempre palese per alzata di mano. Chi è favorevole? Prego consiglieri, alzata di mano. Bene, unanimità, favorevole. Si rende sempre duplice votazione per l'immediata esibilità. Consiglieri, per alzata di mano.
Io direi in fase finale.
Fase finale, va bene. Sì, allora, se volete vi comunico il presidente e vicepresidenti che, come sapete, essendo mancato l'accordo, vengono proposti dal gruppo di maggioranza per le singole missioni. O se no, se volete aprire prima gli interventi. Prima gli interventi? Prego. Bartoli. Prima i nomi, scusate. Decidete in base a... Allora, come? No, e poi ci sono gli interventi. Allora, prima commissione, presidente Santini, vicepresidente Signori. Seconda commissione, presidente Galardini, vicepresidente Nerozzi. Terza commissione, presidente Buscioni, vicepresidente Novelli. Quarta commissione, presidente Cheli, vicepresidente Manetti. Quinta Commissione, Presidente Solaris, Vicepresidente Banci. Questa è la proposta. Si aprono, prego, gli interventi. Avete bene, avete bisogno di qualche prospetto per vedere? I nomi l'avete bene, insomma, si servono un po' qua. Ci siamo, bene.
Allora, volevo soltanto magari fare un piccolo inciso, perché oltre a noi capogruppi e agli altri consiglieri abbiamo anche gli aglianesi che sono alle nostre spalle, e quindi lei, Presidente, ha fatto un'affermazione dicendo che non abbiamo trovato un accordo. Però a questo punto mi va anche di sottolineare le motivazioni per cui non abbiamo raggiunto un accordo, perché poi queste sono cose che sappiamo noi che eravamo in riunione, ma magari i cittadini aglianesi non sanno. La giunta aveva fatto una offerta all'opposizione di prendere due presidenze e di avere la presidenza invece loro di tre e noi di due.
Scusa, abbiamo non la giunta,
i capogruppi. Noi avevamo chiesto, visto che comunque siamo cinque capogruppi e ci stanno cinque commissioni, avevamo chiesto di fare una per una e andare chiaramente in prima scelta chi aveva maggior rappresentanza politica in seno al Comune di Agliana e via via fino ad arrivare all'ultima commissione. Non abbiamo trovato su questo un accordo, ci siamo rivisti dopo 10 giorni, abbiamo lavorato anche noi, tutti e quattro, i capogruppo dell'opposizione, per trovare una soluzione il più plasmabile su quelle che erano le necessità del capogruppo al governo, e abbiamo richiesto almeno delle due che ci davano se potevamo scegliere la presidenza, e il capogruppo della maggioranza invece è rimasto fermo sulle sue posizioni, quindi in realtà non è stata una trattativa tra l'opposizione e tra la maggioranza, ma è stata una imposizione. A questo punto abbiamo deciso unilateralmente tutti quanti insieme di astenerci da qualsiasi incarico, sia di presidenza che di vicepresidenza. Grazie a tutti.
Grazie Volterrani. Verci.
No, io l'analisi di come sono andati i due incontri della conferenza del capigruppo di Fabrizio è stata chiara, e quindi è inutile tornarci sopra. L'unica cosa è che io esprimo un po' il mio rammarico per come sono andate, perché nel primo consiglio comunale sembrava ci fosse stata un'incomprensione per quanto riguardava il Presidente del Consiglio Comunale. Era stata più detto dall'amministrazione, dalla maggioranza, che avrebbe voluto venire incontro verso l'opposizione, avere un'apertura, avere un dialogo e confronto. E credo che il nostro impegno sia stato tutto, perché abbiamo dovuto mettere d'accordo tutti i quattro gruppi dell'opposizione. Abbiamo fatto una prima proposta, abbiamo fatto una seconda proposta, e credo che rifiutare una seconda proposta come la nostra, che si trattava solamente di scegliere le presidenze di due commissioni, sia qualcosa che per me non si chiama minimamente apertura. E quindi tutti i discorsi che sono stati fatti in più consiglio comunale, per ora mi dispiace, ma li ritengo pura aria fritta. Noi però continueremo a voler collaborare, a voler cercare di trovare un dialogo, una collaborazione, non faremo mai muro contro muro. Però va anche detto che da parte vostra questo non c'è stato, non c'è finora, spero veramente che le cose cambino. Ricordo solo che l'opposizione, la passata amministrazione, aveva tre gruppi e tre presidenze, e aveva anche delle presidenze importanti. Quindi andare indietro rispetto a quello che è stato fatto in 5 anni passati, che era un bel segnale di apertura, offrirne due fisse, senza un minimo di trattativa di poter far scegliere almeno una delle due o tutte e due, però non c'è stata la voglia di dialogo, neanche di dire invece di due sceglietene una, niente, l'offerta era quella, è sempre stata quella, il primo incontro è stata quella dopo 10 giorni, e io di questo mi rammarico, sono deluso, e spero veramente che con le parole si arrivi veramente ai fatti, e che ai prossimi incontri veramente si possa trovare un dialogo, un confronto, e che non siamo solo noi l'opposizione a fare i passi verso la maggioranza, ma che qualche volta la maggioranza facesse un piccolo passo verso noi e non tenendo il suo immobilismo. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Altri interventi? Ciottoli? No? Manetti? Ciottoli ci ha ripensato?
No, anche perché sono stati molto puntuali. L'unica precisazione che io vorrei fare è che è vero che noi siamo all'opposizione, ma è anche vero che si rappresenta il 48,5, quindi non è che ci sia una grande differenza. Questo secondo me vi è mancato, un'apertura, avete perso un'occasione, secondo me veramente un'occasione da, era un bel segnale. Questa era l'unica cosa, ecco, volevo fare questa precisazione. Probabilmente se avevate accolto quello che era stato richiesto, si apriva un bel dialogo molto, molto costruttivo anche per il futuro. Ecco.
Grazie Ciottoli. Maretti.
Brevemente in replica ai vostri interventi, non voglio assolutamente riniziare le varie discussioni che abbiamo tenuto in conferenza dei capigruppo, solamente due incisi brevi, ovvero che la maggioranza non ha rifiutato nessuna seconda proposta perché ufficialmente non c'è stata, e vi rimando anche al verbale della seconda conferenza dei capigruppo, che ben ricordo che c'era dalla vostra parte chi era propenso ad accettare e chi meno. Vi posso rimandare benissimo al verbale che ora è un atto ufficiale della seconda conferenza dei capigruppo. Presidente? No, io mi ero anche... Concludo. Io anche, no, anche per il rispetto del gruppo consigliare che rappresento, non mi sarei mai permesso di prendere una decisione a livello personale, quantomeno mi sono offerto, quello sì, di ridiscutere all'interno del mio gruppo consigliare, allorché avete deciso di rifiutare qualsiasi tipo di carica e finire qua il discorso. Il fatto che noi abbiamo ripresentato la solita proposta della prima conferenza capigruppo è la giustificazione è la seguente, perché alla prima conferenza capigruppo l'opposizione non si è posto come un'inizio trattativa ponendo la propria idea e dicendomi comunque riferendo al gruppo di maggioranza che se veniva accettata quella bene, se no rifiutavate qualsiasi tipo di carica. A parer mio, e ovviamente discutendo nel gruppo consigliare, a parer nostro, non era un inizio di trattativa. Dunque abbiamo riproposto in seconda conferenza capigruppo la solita proposta, aggiungendoci la carica di vicepresidente del consiglio, che anche quella avete rifiutato, e dunque lì è saltato l'incontro. Comunque, da parte nostra, accolgo comunque l'invito a un eventuale dialogo futuro. Certamente questo fatto e questa discussione non precluderà poi eventuali discorsi futuri. Grazie.
Prima c'è la Salaris, però vorrei fare un appunto io prima della Salaris, visto chiamato in causa, no? Prima. Sulla cronologia, ora a parte i verbali, è vero che per la fretta poi io l'ho scritto e poi devono essere firmati, dice Guercini, però i contenuti del verbale, cioè i contenuti del verbale, ma i contenuti delle due conferenze mi sembra sono quelli stati rappresentati ora. Allora, pubblicamente facciamo le precisazioni, certo. Sì, io la precisazione che faccio io è rispetto, scusate, quello che ricordo e poi che è scritto anche, rispetto alla prima proposta, io mi ricordo la prima proposta che era quella da parte dell'opposizione, chiedevate quattro presidenze e una la davate alla maggioranza, cioè la priorità di scelta, giusto? Ecco. Nella seconda conferenza, dopo varie discussioni, in cui c'è stata anche interrotta e voi avete discusso, no, per 10-15 minuti sulla controproposta di apertura da parte della maggioranza, che allargava la partecipazione, il punto che riferivo prima io, no, dando la possibilità a tutti i gruppi consigliari di essere presenti nelle commissioni, dalla composizione se l'ha detto prima, no, questa era un'apertura, che voi avete detto però non è una grande apertura perché nulla cambia, ora i giudizi no, sono soggettivi, però è un criterio, ribadisco, di proporzionalità. Dopodiché cosa è successo? Che prima del vostro incontro all'interno della conferenza il capogruppo Manetti ha messo, diciamo, come controproposta anche la vicepresidenza del Consiglio, perché attualmente è bene informare che il vicepresidente del Consiglio è è Manetti, in quanto da regolamento, non avendolo votato, è il consigliere anziano che ha diritto, no, come vicepresidenza da regolamento comunale. Quindi lui era stato, diciamo, vi aveva proposto oggi di mettere alle votazioni la vicepresidenza del consiglio. Vi ricordate, no? Questo siamo d'accordo, ecco. Dopodiché, io no, ricostruisco un po' ora, a me te correggere perché posso sbagliare, dopodiché voi dopo una riunione di 10-15, non ho cronometrato il tempo, a quello non importa, ne avete discusso e avete fatto un'ulteriore controproposta, che era quella di dire, si accettano due presidenze, si accetta la vicepresidenza del Consiglio, rimane alla maggioranza le tre presidenze, però il criterio, il diritto di scelta sulle presidenze lo vogliamo noi. Non è così, scusate, allora. No. Com'è Ciottoli? Ma scusa, aspetta Lucia, no, dopo. Te non eri presente, quindi.
Cioè, io. Quando noi abbiamo rinunciato, che ci siamo alzati, si è detto che si rinunciava a tutto, era perché in seguito. Matteo ha detto che in quel momento non poteva prendere nessuna decisione, che doveva riparlare quel gruppo. Quindi a questo punto, ho capito, ma come così? Si ritorna di nuovo attualmente, almeno così, e noi ci siamo alzati e si è rinunciato, perché in quell'occasione si doveva chiudere diciamo, è una brutta parola, però questa contrattazione di queste commissioni, vicepresidenze, presidenze e tutto, noi avevamo dato piena disponibilità, lui ha detto a questo punto qui io non posso decidere perché bisogna riparare il gruppo. A questo punto si è detto noi qui stasera si voleva chiudere il tutto, a questo punto prendetevi tutte le presidenze e le vicepresidenze.
No, Volterrani, un attimo, concludo io, no? Perché ricostruisco, no? Sì, Volterrani, un attimo. Ricostruisco e poi mi chiedo, poi lascio voi. È vero, no, Ciottoli, ha ragione, mi ero dimenticato l'ultimo passaggio, che è stato in questo senso, che c'è stato un attimo di, dice, indecisione, diciamo sì, che voi a un certo punto avete detto, allora si rinuncia a tutto, a tutte le 5 presidenze e 5 vicepresidenze. E questo è vero, sì, l'avete detto. Ora,
abbiamo anche detto quando...
Volevo soltanto. Ecco. Esatto, si sta chiarendo il tuo punto. Va bene, va bene. Va bene. Certo. Allora, io devo permettere il massimo chiarimento su queste cose.
Ecco, sì, no, chiariamolo perché è fondamentale.
No, io la cosa su cui volevo dare una impressione, una focalizzazione più importante, è che quando ci siamo incontrati tutti quanti e c'era il Presidente del Consiglio, Fabrizio Nerozzi è venuto con l'intenzione di supportare, di questo che ne siamo grati perché ha fatto perfettamente il suo ruolo da Presidente Super Partes, ed è venuto con la voglia di trovare una soluzione e di trovare una mediazione commerciale, facendo il commerciale, perdonatemi per chi non lo fa, e quando vado a un cliente o quando in qualsiasi trattativa ho un minimo e un massimo su cui mi posso orientare. Allora noi ci eravamo organizzati, siamo quattro e siamo dalla destra fino alla sinistra, quindi comprendiamo quasi tutto l'arco costituzionale, avevamo trovato una soluzione di massima e una soluzione di minima, abbiamo riorganizzato il tutto e trovato una nuova soluzione. Quando si va agli incontri per fare una trattativa e non per fare un'imposizione, perché è diverso, chi viene e che è delegato a fare la trattativa deve avere almeno un minimo massimo a disposizione, perché se no non c'è trattativa, se no quella sera rimanevo a casa. Invece siamo stati fino a mezzanotte a discutere per una soluzione che il nostro Presidente del Consiglio Nerozzi si auspicava di trovare, ma le soluzioni si trovano facendo un passo in avanti tutti quanti. Se il passo in avanti lo facevamo solo noi, era soltanto un'accettazione di quello che il vostro gruppo di maggioranza ci aveva imposto. Grazie. Grazie Volterrani, poi c'è Manetti, Quercini, prima Manetti, Quercino.
Un discorso di Fabrizio, quando noi,
Fabrizio Volterrani,
sì, quando noi però siamo ritornati noi siamo rimasti lì quando voi siete ritornati nella sala e noi avevamo trovato una nuova posizione, noi siamo stati chiari, abbiamo detto al capogruppo del PD, bene, è 11:30, 2:30 siamo qui a trattare, dici chiaramente, scopri le carte e dici qual è la tua controproposta, poi noi ti si dice la nostra e si valuta se ci sono i punti d'incontro. Il capogruppo del PD l'ha detto chiaramente, lui non era venuto lì per trattare, ha detto la mia offerta è questa, noi ci siamo alzati in piedi e abbiamo detto chiaramente, noi eravamo disposti ad accettare due commissioni con la nostra scelta, mentre ci siamo alzati in piedi e detto rifiutiamo tutto, ma perché quando si fa una trattativa e quando ti fanno perdere tempo, e questo ho sentito preso in giro, lì mi sento preso in giro qua, se mi permettete, e ci fanno tornare per dire di trattare, per dire di parlare, di trovare un punto d'incontro, ci fanno parlare all'interno, abbiamo fatto ognuno al proprio interno dei passaggi di decisione con i propri gruppi e quant'altro, per scoprire all'11:30 che la posizione è rimasta uguale a quella di 10 giorni fa, io tutta questa apertura non ce la vedo per niente sulle presidenze e le vicepresidenze. Per quanto riguarda la vicepresidenza del Consiglio Comunale è stata offerta, ma credo con enorme ritardo, quel discorso è un discorso vecchio, per me morto, perché andava discusso con la presidenza del Consiglio Comunale e la vicepresidenza, tutti insieme, prima è stato nel ruolo del primo Consiglio Comunale, l'abbiamo fatto tutto perché potevamo anche essere nell'opposizione che si contattava, anche se credo spettasse alla maggioranza contattare l'opposizione, ma non è che si può riofferire tutte le volte la vicepresidenza del Consiglio Comunale per dare un contentino, quindi io di apertura proprio non ne vedo.
Grazie Vercini, Manetti.
Un attimo sul punto da chiarire, anche mi sembra doveroso perché anche per appunto il rispetto del gruppo che rappresento, se come diceva il consigliere Vercini mi si parla di noi eravamo anche disposti ad accettare ma ci siamo alzati, questo non vuol dire che il capogruppo Manetti ha rifiutato la seconda proposta dell'opposizione, perché vi siete alzati. No, rifacciamo l'iter cronologico. Noi siamo rientrati nella sala.
Allora, quello che non è stato menzionato dai consiglieri di opposizione, che non hanno ricordato, è che loro tutti assieme hanno perduto le elezioni, non le hanno vinte. È prerogativa di chi ha vinto l'elezione scegliere i presidenti. Non è stata fatta nessuna trattativa, è stata fatta un'offerta di apertura. Questa offerta di apertura è stata rifiutata, stop, fine, si va alla votazione.
Scusate, Guercini, scusate, Manetti. No, ora è l'unico che non ha ancora finito di parlare. Prego.
Perché tanto comunque avremo occasione di chiarirci tra il gruppo. Non potete dire che il capogruppo Manetti in seconda conferenza capogruppo ha rifiutato la vostra seconda proposta.
Matteo,
no, ma io sono rientrato nella saletta consigliare dopo il vostro colloquio personale dell'opposizione e mi è stato detto, come ha giustamente detto il consigliere Vercini, diteci la maggioranza fino a che punto è disposta a trattare. Io mi sono limitato a dire che non c'era limite di trattativa perché nella prima conferenza capigruppo l'opposizione non si è posta come non inizio di trattativa dicendomi la nostra proposta è questa, bene se noi rifiutiamo qualsiasi tipo di carica. Noi non l'abbiamo intesa come una trattativa, ma non potete neanche dire che il capogruppo Manetti in seconda conferenza capigruppo ha rifiutato la seconda vostra proposta, perché...
Scusate.
Ma io ero tenuto comunque a fornirvi una risposta alla vostra controproposta. Cioè.
Volterrani, guarda. Io direi il percorso qui, ora, è stato ampiamente ricostruito, ognuno ha detto su, e tutti siamo convinti, no, di quello che ho detto. Farei fare l'intervento, no, Bartoli, penso, ha fatto prima. Va bene, Bartoli, faccio l'intervento. Sintetico però, sintetico, poi c'è la Salaris e poi si chiude e si va alla votazione. Non aveva parlato, mi scusi, anch'io allora, scusi Bartoli, se non aveva parlato le viene concesso il tempo necessario.
Io sono sempre breve nei miei interventi perché non sono molto loquace. Voglio solo precisare che al rientro di Manetti abbiamo ritenuto opportuno noi gruppi di minoranza, se si può definire minoranza, chiedere a Manetti quale fosse la loro controproposta, quale fosse il limite della loro disponibilità all'apertura. Lui è rimasto fermo sul punto di partenza, cioè due alle minoranze, tre alle maggioranze. Lì noi abbiamo detto basta. Perché? Perché abbiamo preso una serata per trattare e trovare un punto di incontro quando Manetti è venuto senza l'intenzione di trattare. Perché se voleva trattare aveva parlato con il suo gruppo e avevano intrapreso una strada e un punto di incontro. Per quanto riguarda i componenti delle commissioni, non è che ci avete concesso più di tanto, è un nostro diritto avere una persona dentro ogni commissione, su questo lo dovete riconoscere. Grazie.
E il diritto è che un consigliere sia, cioè un obbligo che sia meno presente in una commissione dal regolamento e dallo statuto. Questo minimo, sì. Cioè, quello poi sul criterio di proporzionalità che vi è stato dato l'ho menzionato all'inizio io, cioè come criterio di massima rappresentanza. Direi ora che gli interventi dei capogruppi sono stati esaustivi, si continuano gli interventi degli altri consiglieri. Salaris, prego.
Io ringrazio, invece intendo superare questo impatto perché non essendo stata presente agli incontri, ho seguito con attenzione anche stasera il dibattito, perché è sempre importante sentire più voci. Il capogruppo ci aveva appunto riportato nel gruppo l'andamento della trattativa, dell'offerta, e sinceramente ecco, mi sembra non voglio entrare nel merito, mi sembra che sia probabilmente, io la interpreto così. Interpreto tutto questo dovuto forse più che altro a un difetto di comunicazione e forse anche all'inesperienza di questo consiglio comunale che è nato da poco e che ha bisogno ancora di dialogare. Il mio intervento invece, superando questo impasse, era soltanto per ringraziare la proposta della mia, per ringraziare il gruppo e il sindaco della proposta della mia presidenza alla Commissione Ambiente, e devo ringraziare anche l'opposizione perché senza la loro rinuncia questo ruolo non mi sarebbe stato affidato, perché io sono stata ripescata grazie alla rinuncia dell'opposizione. Quindi io ringrazio tutto il Consiglio per questo e dico subito, ecco, perfetto, e dico subito che prego i componenti della, se sarò votata come Presidente della Commissione Ambiente, come è la proposta, perché non è ancora stata votata questa proposta, quindi potrebbe non andare avanti, chiedo subito ai componenti della Commissione Ambiente di trattenersi 5 minuti alla fine del Consiglio, perché ci sono già degli argomenti che potranno essere oggetto di una commissione, la convocazione di una Commissione Ambiente al più presto. Grazie.
Ringrazio la Salaris per l'intervento. Ci sono altri interventi dei consiglieri? Nessun altro intervento dei consiglieri? Pieri.
Volevo chiedere una cosa alla consigliera Salaris. Ci ha ringraziato perché grazie alla nostra rinuncia lei può presiedere la commissione, però a noi non c'è stata assolutamente offerta la commissione ambiente. A noi c'è stata offerta la commissione 2 e 3, anzi alla nostra richiesta di voler accettare la commissione ambiente e urbanistica abbiamo ricevuto un rifiuto da parte del gruppo di maggioranza.
Bene, allora direi Matteo. Un po' sì, lo devo ammettere, ci avete messo il massimo impegno. siete unite, nell'opposizione avete una, nonostante idee diverse, avete un metodo efficace ed efficiente. Scusi.
Devo aggiungere, entrando nel merito, che però secondo me, al di là del metodo, che può essere, non lo so, vedo che c'è un po' di delusione da parte dell'opposizione, quindi al di là del metodo, al di là di tutto, io penso che comunque si sia persa un'opportunità, perché comunque per come sono fatta se fossi stata voi, avrei preferito comunque, per come sono fatta io, avrei preferito comunque esserci a sedere sulla presidenza di due commissioni, perché quando siamo dentro possiamo comunque sempre esprimere una voce più autorevole.
Bene, allora, prima si procede ora alle votazioni, però vi vorrei ricordare ora tutto questo fervore per le presidenze che, sapete bene, l'abbiamo detto anche noi all'interno della conferenza, non hanno un significato importante. Secondo me quello che si è perso oggi e che è un valore importante è la presenza all'interno di tutte le commissioni che è stata data ai gruppi consigliari, Guercini, perché è quella, diciamo, il valore della rappresentatività, il criterio che anche delle sentenze del TAR hanno riconosciuto, questo orientamento amministrativo nel dare questo criterio di proporzionalità. Ci sono delle sentenze del TAR che hanno detto questo. Ovviamente quando i gruppi consigliari sono costituiti da un componente solo, questo è uno sforzo, perché sapete bene che all'interno delle commissioni la maggioranza dei membri deve essere sempre di gruppo di maggioranza. Questo penso è un dato che per ora, cioè, nessuno a livello democratico pensa di cambiare. Allora, direi di procedere alle votazioni e la proposta è di votare per la prima commissione Presidente Santini, Vicepresidente Signori. È voto palese per alzata di mano, prego, chi è favorevole? Bene, sì. Voti contrari? Sì. Si fa tutto con le mirate dopo. Per la seconda commissione, Presidente Gallardini, Vicepresidente Nerozzi. Chi è favorevole? Veramente io mi devo astenere, ma ho alzato la mano. Chi è contrario? Sì. Terza commissione, Presidente Buscioni, Vicepresidente Novelli. Chi è favorevole? Chi è contrario? Alzata di mano. Quarta commissione, Presidente Cheli, Vicepresidente Manetti. Chi è favorevole? Alzata di mano. Chi è contrario? Quinta commissione, Presidente Salaris, Vicepresidente Banci. Chi è favorevole? Chi è contrario? Bene. Astenuta Salaris, come ho fatto io. Si procede per alzata di mano per l'immediata eseguibilità di tutti i cinque componenti presidenti delle commissioni e di tutti i componenti dei cinque vicepresidenti, per risparmiare un po' di tempo, penso, se d'accordo. Alzata di mano chi è favorevole all'immediata eseguibilità? Chi è contrario? Bene, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
L'immediata eseguibilità di tutto, anche dei componenti.
Anche dei componenti che, appunto sì, è di tutto, va bene? Completamente eseguibile, sì. Allora, certo. Passiamo alla proposta numero 7 dell'ordine del giorno. 6, ha ragione, 6, scusate. Allora, il punto 6 prevede appunto l'istituzione della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Sono, diciamo, quelle relative alla Corte d'Assisi e alla Corte d'Assisi d'Appello.
come sapete, sono i processi, no, importanti. Queste commissioni, diciamo, sono, hanno il compito di fare la formazione degli elenchi. La composizione della commissione è costituita di diritto dal sindaco o da un suo delegato come figura di presidente, e poi passiamo all'elezione di due membri, uno della maggioranza e uno della minoranza, effettivi, che costituiscono quindi la commissione. Poi abbiamo deciso che in caso di impedimento di uno dei membri, sia di maggioranza che di minoranza, di procedere all'elezione di due membri supplenti, sempre uno di maggioranza che uno di minoranza. Ora, su questo, ribadisco, c'è un accordo intercorso anche a livello di nominativi, però la votazione da regolamento e da statuto è a scrutinio segreto, quindi prego, si procede alla nomina dei componenti di maggioranza e di minoranza nella prima votazione. Bisogna distribuire delle schede ai singoli consiglieri. Prego. Se no si fa dei foglietti, insomma, non c'è problema. Ricordo ai consiglieri che, appunto, mentre la Gina vi dà la scheda, che qui va indicato sia la maggioranza che le minoranze indicheranno i nomi degli componenti effettivi. La minoranza sa il suo nome, che ha deciso, e la maggioranza pure. Prego. Sì, va.
Lo vedo sulla scheda, c'è scritto componente effettivo di maggioranza, quindi adesso votiamo il componente del...
Non ci siamo... Va bene. Aspetta. Si rimedia tecnicamente, la maggioranza mette il nome sotto, la minoranza scrive l'opposizione, com'è? Scrive per l'opposizione, il nome lo scrive sotto. Ci fate anche il te... Non è solo stato chiaro. Se no si usa un altro foglio, va bene.
Vabbè, cancelliamo la scritta maggioranza, sembra la cosa più facile.
Alla maggioranza e quella alla minoranza?
Sì, sono stati messi un po' in confusione.
E allora? Allora loro hanno quello di minoranza e non sa quella maggioranza?
No, è maggioranza, c'è sì. Maggioranza.
Ah, e loro hanno quello di minoranza?
Certo, è scritto. Oh.
Prendersi i nomi, se no qui si sbaglia tutto, ora marcio. Giacomo, marcio. della minoranza, la Franceschina 1. Lo guardano anche loro, se no sono andato a fare. Minoranza, la Franceschina. 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 Sono sei. Quanto ne avete? Maggioranza, Banci. Sì. Maggioranza Banci 2. Maggioranza Banci 3. Maggioranza Banci 4. Maggioranza Banci 5. Maggioranza Banci 6. Maggioranza Banci 7. Maggioranza Banci 8. Maggioranza Banci 9. Maggioranza Banci 10. 10 sì, perché i consiglieri di maggioranza non sono 11 ma sono 10 oggi.
Ne manca uno.
No, va bene, di uno assente.
Sì, uno assente.
Va bene. Sì, grazie. Alla discussione.
Allora, hanno ottenuto voti, lo dico.
Allora, hanno ottenuto voti. Banci 10, la Franceschina 6, quindi sono come membri effettivi Banci e la Franceschina. Si fa tutto insieme, si passa alla votazione dei membri supplenti. Prego Gina. Possono avvicinare la presidenza e proviamoci. Allora, cominciamo da una parte. Componente supplente, maggioranza, signori. 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 Minoranza, Pieri. Minoranza, Pieri. Minoranza, Pieri. Meno voi vi divertite. Minoranza, Pieri. Certo, io ve le faccio vedere tutte le scritte. Minoranza, Pieri. Minoranza, Pieri. Manca 3-2. Minoranza, maggioranza, signori. Maggioranza, signori. Quindi, allora, come membro supplente della maggioranza è stato eletto signori con 10 voti, come membro supplente della minoranza Pieri con 6 voti. Quindi si delibera appunto che, sì, che la composizione della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, la composizione è di seguito riportata. Presidente Giacomo Mangoni o suo delegato. Membro effettivo di maggioranza, membri effettivi Banci e la Franceschina, membri supplenti signori e Pieri. Quindi si passa alla votazione di immediata eseguibilità. Prego i consiglieri per alzata di mano, chi è favorevole? Contrari? Nessuno? Quindi immediatamente il provvedimento eseguibile con votazione unanime. Si passa alla proposta numero 7 che riguarda la conferenza dei servizi, che è stata fino all'approvazione di un progetto per lavori di ripristino del arginale sul torrente Brana, comportante una variante al regolamento urbanistico vigente. E questo è il parere reso dal sindaco con ratifica, perché è stato un provvedimento che doveva essere fatto per forza in data 3 giugno 2014. A esporci l'oggetto l'assessore Fontana. Grazie.
Buonasera a tutti i presenti. Mi accingo a illustrare questo provvedimento con grande soddisfazione, perché quando si parla di un ripristino marginale sui nostri malandati fiumi è una grande soddisfazione. Il progetto di cui si parla in questo provvedimento stasera è un progetto di ripristino marginale sul torrente Brana e fa parte di un gruppo di progetti che la nostra regione ha votato per l'anno 2014, che fa parte del documento annuale per la difesa del suolo. Questo è un documento che diciamo è una novità per la nostra regione e che tutte le province possono in qualche modo usufruire. Noi nei primi, siamo stati fra i primi ad Agliano a usufruire di questa possibilità. Dei 1.100 progetti presentati da tutta la regione, 106 ne sono stati accolti, fra i quali anche il nostro. Arriveranno quindi sul territorio una bella cifra per il ripristino marginale pari a 778.000 euro. È un ripristino marginale che è tutto in sinistra idraulica del torrente Brana, che va dal ponte Gelli in locale Ferruccia fino alla confluenza del torrente nel Calice, compresa la golenatura sempre di sinistra. L'opera consiste praticamente in due grosse operazioni. La prima è quella di un ringrosso arginale che consentirà anche di avere una sommità arginale transitabile fino a 3,5 metri, e questo consentirà poi l'operazione di manutenzione con più disinvoltura e più facilità. L'altro elemento di cui fa parte questo progetto è una scoglieratura fluviale con massi ciclopici che verranno appoggiati per la protezione sia in alveo sia delle sponde laterali degli argi, quindi questo permetterà di evitare in un futuro il franamento della terra. Quindi un bel intervento che sarà fatto sul nostro territorio. Il ringrosso è comunque arginale, necessita comunque di espropri, perché per ringrossare chiaramente gli argi, per renderli più solidi, bisogna prendere delle strisce di terra, quindi verranno espropriate. Questo esproprio, siccome non è previsto nel nostro regolamento urbanistico, non è stata fatta, diciamo, non ci è stata data la possibilità, perché il progetto chiaramente, quando abbiamo fatto il regolamento urbanistico, questo progetto ancora non era in essere, quindi non è stato apposto il vincolo dell'esproprio. ci viene in aiuto con una semplificazione finalmente vera la Regione Toscana, che sulla legge, con l'articolo 44 della legge 79 del 2012, quando viene presentato in caso di opere di pubblica utilità un intervento, va bene, che in questo caso indica il rischio idraulico, con un progetto definitivo, questo vale anche come variante. Quindi questa grande semplificazione, che quando si va in conferenza dei servizi ad approvare questo progetto, automaticamente diventa anche variante al nostro regolamento urbanistico. La conferenza suddetta di cui ho parlato era stata indetta per il 3 di giugno, quando ancora questo Consiglio Comunale non era in qualche modo istituito, cioè non istituito, non si era ancora insediato. Quindi a questa conferenza organizzata e gestita dal consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno è stato presente il nostro sindaco, quale autorità legale dell'ente, il quale ha dato parere favorevole perché questo progetto fosse messo in atto. Vi ricordo che non abbiamo potuto aspettare, e questo in modo eccezionale, che il Consiglio si fosse insediato, perché era improcrastinabile da parte della Regione Toscana la data in cui ci avevano dato perentoriamente il 3 di giugno, quindi abbiamo dovuto sopperire con questa via straordinaria. Quindi stasera ratifichiamo, va bene, quello che il sindaco è andato in qualche modo a firmare, il parere espresso lo facciamo con effetto retroattivo, comunque il parere chiaramente è stato favorevole, in quanto illustro e lo chiedo un parere poi anche chiaramente di votarlo in modo favorevole a tutto il Consiglio Comunale, perché quando si tratta di uno strumento di governo del territorio qual è il regolamento urbanistico, è competenza del Consiglio Comunale l'approvazione. Quindi in modo straordinario il sindaco, quale legale rappresentante dell'ente, ha sopperito, diciamo, la mancanza del Consiglio Comunale, che ancora non era stato, diciamo, in qualche modo non era ancora partito, e quindi tutto il Consiglio Comunale a questo punto è a conoscenza di questa operazione, quindi chiedo una ratifica a quello che il sindaco ha fatto.
Ringrazio Assessore Fontana. Sì, dopo questo esame ci sono interventi, discussione. Volterrani.
Sì, grazie della parola. Volevo chiedere soltanto all'Assessore Fontana di questo progetto quando era stato presentato, nel tempo. Grazie.
Domanda tecnica. Va bene, Ciottoli, prego, altra domanda.
Sì, velocemente, per una domanda, ora sì, a modo l'assessore poter rispondere. Vorrei sapere, se è possibile, quanti progetti ci sono attualmente per il rifascino dei torrenti, perché si è parlato del lato sinistro, ma ricordiamoci anche c'è un lato destro, quindi c'è un ombrone, c'è un calice, quindi in generale tutti i nostri affluenti che transitano e passano nel comune, nel territorio di Agliana, siccome facendo anche un giro, devo dire, la parola proprio l'ha detto Italo, ci sono degli argini che, bene Dio, speriamo che, cioè qui si prega tutte le volte bene una piena che mantengano la sicurezza, perché sono veramente dei colabrodi, quindi ci vorrebbe più un oggetto più ampio su tutti gli affluenti. Quindi la mia domanda era se ci sono progetti e quanti progetti, e che verifica è stata fatta sugli argini in merito a queste rotture e questi scacci che ci sono lungo i nostri argini.
Grazie Ciottoli, ci sono altre domande? Sì, almeno si mettano insieme. No, allora prego Assessore Fontana, si può rispondere.
Allora, il progetto era stato presentato dall'allora Consorzio Ombrone, che ora non esiste più, è stato inglobato dal Consorzio Medio Valdarno, a settembre del 2013. quando poi è stato valutato dalla commissione competente a livello regionale e poi quindi è stato scelto come una priorità, come dicevo prima, fra i 1100 progetti portati lì in commissione, è stato scelto, quindi penso nei primi 15 giorni di settembre, grosso modo è stato presentato questo progetto. Per rispondere poi a quello che ha chiesto il consigliere Ciottoli, allora, tanto parto subito dalla brana, perché in contemporanea alla partenza del ripristino in lato sinistro c'è a valle e anche a monte del ponte di Berlicche un intervento che in questo caso verrà fatto dalla nostra provincia, è già stato finanziato, ho già parlato direttamente con la ditta che eseguirà i lavori e probabilmente quasi in contemporanea partiranno sia il lato destro che il lato sinistro, quindi quel tratto di brana, diciamo, in qualche modo è assicurato per un'eventuale emergenza. Il resto del territorio ci sono, allora, tutto quello che era stato programmato in qualche modo, vedi il ringrosso arginale in via Arginone, appunto nella zona della Ferruccia, è stato fatto, il ponte dei Melani è già stato anche questo in qualche modo finito il lavoro, non c'è attualmente progetti diciamo finanziati per poter continuare l'opera diciamo di ripristino e di risagomatura degli argini. Questo avverrà a breve, perché di nuovo entro settembre dovremo riportare alla Commissione, quindi alla Regione, i progetti per il nostro territorio. A proposito, il sindaco Mangoni ha convocato qua nella sede del nostro comune tutti i sindaci della Piana, insieme al presidente di Consorzio Bonifica Medo Valdarno e al direttore attuale Cecchi De Rossi, per parlare di un progetto più ampio e più dettagliato di quello che sono le esigenze di tutta la Piana. Chiaramente dentro ci siamo anche noi. A breve, penso entro luglio, massimo primi d'agosto, avremo il secondo incontro dove tutti i comuni metteranno, diciamo, sul piatto le priorità del proprio territorio e poi insieme con un'azione comune cercheremo a livello politico e poi anche diciamo istituzionale portare avanti tutti insieme questi tipi di progetti e portarli all'attenzione della Regione per vedere se siamo fortunati come in questo anno, insomma ci arriveranno un po' di risorse fresche.
Grazie all'assessore per la risposta molto esaustiva. Prego la Franceschina.
Sì, salve di nuovo. Assessore, le chiedo, per quanto riguarda il punto di brana dalle parti di Gigi del Mulo, che è molto critico, è tanto tempo, c'è delle transenne buttate così che ogni poco cascano, cioè, è già previsto qualche intervento oppure se ne parla successivamente? Perché mi pare non aver sentito niente a riguardo. Grazie.
Grazie. Ci sono altre domande tecniche? Sì. Bene,
se ci si riferisce alle transenne che ci sono nella parte del ponte dei Nesti, quindi io parlo del territorio aglianese, una parte del finanziamento della regione sul torrente Brana è andato a cascare anche in quell'area. Non so, però, lo devo precisare, che non so se ancora è stato finanziato, cioè finanziato e finanziato, non so se ancora è stato presentato il progetto di ripristino, però anche lì c'è l'attenzione dovuta e quindi a breve anche lì avremo delle notizie per quel ripristino lì.
Sì. Consigliere Cheli.
Allora, due parole anch'io le voglio dire per quanto riguarda questo punto qui. Ringrazio l'assessore Fontana per averci davvero illustrato in maniera esaustiva il ripristino degli argini, cosa che per le popolazioni che abitano vicino agli argini è un sospiro di sollievo davvero, questa nuova ventata di investimenti che verrà fatto dalla regione toscana, che tutti noi ne prendiamo atto e cercheremo di fare i consiglieri veramente a 120 gradi, di informare la popolazione tutta quanta, perché questo, insomma, per me è un bel evento, perché tanti anni che combattiamo per avere gli argini in sicurezza e da come ci ha espresso l'assessore Fontana sembra anche che sia fatto un buon lavoro a livello arginale e dell'Alve, che mi auguro veramente che questi lavori partino al più presto e in maniera proprio definitiva su tutto il percorso del torrente Brana. Grazie.
Grazie per l'intervento del consigliere Cheli. Ci sono altri interventi, domande? Sindaco, prego.
Allora, il tema del rischio idraulico è un tema ovviamente molto sensibile per il nostro territorio e per la nostra comunità. Noi come Eliane ci siamo fatti capofila di un gruppo di comuni, tra l'altro anche due comuni grandi come il comune di Pistoia e il comune di Quarrata, per fare un progetto comune e condiviso che poi dovrà essere finanziato in sede regionale. Per cui abbiamo fatto il primo incontro, come diceva l'assessore Fontana, ne seguiranno altri fino ad arrivare a un progetto che sia un progetto di area estesa. Questo penso sia positivo perché tiene conto che i corsi d'acqua non si possono trattare a livello comunale, ma vanno trattati almeno a livello intercomunale. Tra l'altro abbiamo ricevuto anche i complimenti dalle altre amministrazioni perché è la prima volta che si fanno degli incontri di questo genere e si fanno ad Agliana, per cui io esprimo la mia soddisfazione anche nei confronti degli altri comuni che hanno deciso di partecipare a questi incontri e che hanno mostrato una grande disponibilità al dialogo.
Grazie al sindaco per l'intervento che ha completato un po' il quadro. Ciottoli, prego.
Ma mi trovo un po' in difficoltà anche perché si sta parlando della Brana, però teniamo presente che abbiamo il torrente Ombrone, credo che sia più pericoloso che il torrente Brana, anche perché se dovesse rompere l'Ombrone con l'arginatura della Brana, capite voi che danni non indifferenti. Negli anni ho fatto un po' di studi anche per quanto riguarda il rischio idrico, però purtroppo devo dire, mi sembra a me che questi incontri, no? Sono incontri, perché si parla di ripristino, quello d'urgenza, quello programmato, i lavori d'urgenza, i lavori programmati. Poi c'è il Consorzio Ombrone, ci levi la sua, i comuni ci devono dire devono intervenire altro sullo straordinario, poi c'è l'autorità di bacino, cioè si va a finire sempre nei meandri degli uffici che poi non portano mai a niente. In Torrente Brana, e ci sa anche la Vanci che è consigliera, dal lato suo di casa è 9 anni che c'è un telo, quindi credo che tutti gli enti che hai parlato, Giacomo, anche il signore, ho sentito parlare avanti dell'incontro di Cecchi Rossi, è 9 anni che viene detto di questo telo, quindi io mi auguro che da ora in avanti qualcosa cambi, perché veramente ci sono delle situazioni dei rischi idrici qui sulla piana che sono veramente delle bombe, quindi che non si continui a fare tavoli d'incontro o conferenze, che Savia fa qualche cosa veramente, e lo spero che il comune d'Agliana in comunque una maniera si faccia promotore di questo, e quindi io mi auguro che ci sia qualcuno veramente che dia l'input di partire, perché le chiacchiere non fanno farina. Quindi bisogna avviare a fare qualche cosa, perché noi purtroppo qui, pure, ve lo rammento, Calice, Brana e Ombrone, in 4 chilometri quadri di popolazione. Quindi bisogna darsi da fare, a differenza di Pistoia, a differenza di Quarrata, che Quarrata che rischio hanno? Hanno l'Ombrone lato sud, però con le casse di espansione che andranno a fare, dell'altra cassa di espansione Pistoia se ne è lavata le mani, a monte quelle dovevamo fare a gello, sicché i problemi sono nostri qui, i problemi Pistoia sono relativi, i problemi sono nostri, perché io l'acqua l'ho sempre sentita dire, vanno in van basso. e quindi è a gelo o a montagna, non l'ho mai vista l'acqua. Quindi preoccupiamoci di più veramente del nostro territorio. Nell'occasione fa anche la dichiarazione di voto, perché così non è... di questo io voto favorevole, anche se devo dire mi riservo a me di questi tavoli, di questi incontri, di questi progetti a livello regionale, uffici, non ho un'esperienza poco felice.
Che ora? Voglio dire, sì, la tua esperienza, cioè nel senso dei tavoli, come, però qui si parla di un progetto esteso di area in cui ci sono dei cambiamenti. Comunque, prego il sindaco.
No, questi incontri per il momento sono fatti a livello informale, per cui si discute di quello che dovrà essere fatto. Il consorzio Medio Val d'Arno ci darà il suo supporto tecnico e noi forniremo, diciamo, la copertura politica. Ovviamente rappresentare 150.000 persone non è come rappresentarne 17.000. E questo ha il suo peso. E poi, tornando a quello che dicevi precedentemente, quando c'è un problema su un corso d'acqua bisogna magari risolverlo alla fonte, non a valle, no? Perché l'acqua, come dicevi, va in basso, per cui un'opera idraulica che viene fatta a Pistoia magari ha un'utilità su Agliana, per cui per questo bisogna fare una politica che sia quantomeno coordinata.
Ciotolo il microfono.
No, sull'esperienza passata è successo che anche nel consorzio Ombrone vari uffici di fronte a 3 metri di distanza non passano l'alimentazione, non si parlano. Quindi dico io, cosa succede? Progetti che magari in poco tempo possono essere fatti, passano degli anni. È questo che io, quando sento parlare di tavoli di tavole concentrazione, di tutti questi parolone, e poi non portano a nulla, non portano, perché non è mai stato fatto a nulla poi.
Certamente, oltre ai tavoli poi ci sono i rapporti, l'impegno delle persone, dei sindaci, gli assessori che poi fanno i progetti e poi danno gamba alla realizzazione. Se quello non avviene... Oh.
Probabilmente mi sono spiegato male. Il problema è che qui ci sono 5 enti, quando ci interventi straordinari, interventi ordinari, poi c'è di mezzo la provincia, poi c'è di mezzo il comune e poi c'è di mezzo l'autorità di bacino e poi igiene civile. Quello che io volevo dire, questi qui, a volerli mettere tutti insieme, e passano i 9 anni di telone che c'è in via Prana e non è stato fatto nulla. Sicché quando io sento ridire ulteriori tavoli, dove lì si prevederà i vari progetti, i vari cose, cioè, si ricorda 3-9 anni, e forse un basteranno.
Ci sono altri intenti di voto? Rinunciate, si passa direttamente a votazione. Bartolo.
Sì, ritengo che questo stanziamento sia una goccia nel mare, comunque sempre meglio di niente. Non ci possiamo rifiutare, non possiamo far altro che condividere questa variante al piano per far sì che il nostro territorio almeno in piccola parte venga messo in sicurezza. Mi auguro che in un prossimo futuro si possa votare non per 700.000 euro come in questo caso qui messi a tamponare una falla, ma come penso e ho sentito parlare di circa 8 milioni per ripristinare l'intero percorso fluviale del nostro territorio. Quindi il nostro voto è favorevole, ma aspettiamo ulteriori sviluppi. Grazie.
Grazie Bartoli. Volterrani.
Faccio anch'io la nostra dichiarazione di voto e chiaramente è sempre grande soddisfazione quando vengono fatte delle opere pubbliche, che siano poi piccole, grandi, ma che comunque poi portano un miglioramento della città. Credo che opposizione e maggioranza devono essere in linea e uniti, perché queste portano comunque un vantaggio per tutti i cittadini, qualsiasi cittadino aglianese, quindi è giusto che noi la votiamo. Ci auguriamo che chiaramente, così come la giunta precedente aveva fatto questo progetto, avevo chiesto a Fontana quando era stato presentato anche per questo, presentato quindi dalla vecchia giunta, e ne troviamo poi beneficio in questa attuale. Mi auguro che la giunta che ci governa per i prossimi 5 anni presenti nuovi progetti che siano finalizzati, come diceva il sindaco, non ho dubbi a crederlo, anche perché poi noi saremo qui Carlo, portino delle migliorie sull'aspetto idrico del nostro comune. Quindi Obiettivo Agliana vota favorevolmente. Grazie.
Grazie Bartoli. Guercini.
Come giustamente ha detto Massimo Bartoli, questa è una goccia, ma è inevitabile che si parte anche dai piccoli passi, da sistemare prima una cosa poi un'altra. Noi come gruppo Legale Comune siamo molto sensibili, come tutto il Consiglio Comunale, ho visto ora, sono molto contento verso questa tematica, e saremo sempre al fianco dell'amministrazione, la maggioranza, quando cercherà di ottenere nuovi finanziamenti, cercherà di proporre nuovi progetti proprio per mettere in sicurezza il nostro territorio, che ne ha un estremo bisogno. Per cui, per questo progetto che mette in sicurezza parte del Torrente Brana, il gruppo Agliana Comune voterà a favore.
Grazie Guercini. Manetti.
La dichiarazione di voto del gruppo consiliare del Partito Democratico, comunque di maggioranza, non può che essere a favore, per i motivi comunque che avete spiegato anche voi all'opposizione, le condividiamo in tutto e per tutto. Apprezzato anche l'intervento del consigliere Chieri in merito, e dunque mi limito a fare la dichiarazione di voto del gruppo consiliare che rappresento. Grazie.
Di voto, interventi, le domande tecniche sono state prima, passerei direttamente quindi alla spongo ai voti per la ratificazione con effetto retroattivo del parere favorevole reso dal sindaco nella seduta del 3 giugno 2014. Voto palese per alzata di mano, chi è favorevole? Tutti favorevoli, quindi unanime. E con votazione immediata per la immediata eseguibilità, chi è favorevole? Immediatamente eseguibile. Passiamo alla successiva proposta dell'ordine del giorno, punto 8, che è la mozione presentata al gruppo consigliare Movimento 5 Stelle in merito all'assistenza alla cittadinanza al rimborso dei canoni del servizio di forazione fognario. Vorrei precisare che questo problema dei rimborsi dovuto a Publiacqua è un argomento che il Consiglio Comunale sia di Pistoia che ha trattato a gennaio, e il Consiglio Comunale di Quarrata e Serravalle si sono occupati a marzo del 2014. Noi ci siamo insediati da poco, più di un mese, e ce ne occupiamo stasera nel primo Consiglio Comunale. Si tratta nel complesso di cifre considerevoli. Io ho aggiunto informazioni, ad esempio da Pistoia, per quanto riguarda i cittadini, c'è un comune, sembra che siano intorno ai 2 milioni e 700 mila euro come richieste di rimborsi. Quindi c'è questa mozione che è stata presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Chi è che la espone? Bartoli, prego.
Sì, noi come Movimento 5 Stelle riteniamo fondamentale che l'amministrazione pubblica sia a servizio di tutti i cittadini, in particolare in questo arco temporale dove la crisi economica segna in modo indelebile il bilancio familiare. Nei mesi passati gli attivisti del movimento aglianese si sono adoperati con tantissime persone, in particolare anziani, compilando sul sito web di Publiacqua il modello per la restituzione dei canoni del servizio di depurazione e fognario, per avere un rimborso che spetta loro di diritto sancito dalla sentenza 335 del 15/10/2008. Ci siamo resi conto di essere una goccia, siamo fortemente rammaricati per il fatto che gli organi competenti non abbiano informato la cittadinanza, che gli organi competenti non abbiano voluto adempiere automaticamente di default ai propri obblighi di restituzione. Le persone, nel caso siano a conoscenza del loro diritto, sono scoraggiate dall'iter amministrativo paventato telefonicamente dai call center. La mozione da noi presentata è stata pensata e fatta per aiutare la cittadinanza, la popolazione, in particolare le persone anziane, coloro che non sono in grado di utilizzare o non hanno internet. Ieri siamo stati contattati dal gruppo di maggioranza per chiarimenti in merito. Ci è stato paventato uno slittamento al prossimo consiglio nel mese di settembre. Visto l'imminente prescrizione, abbiamo ritenuto opportuno incontrarci per chiarire i loro dubbi, le loro perplessità, nei tempi e nei modi. Ci siamo confrontati e chiariti, integrando qualche punto. Senz'altro abbiamo migliorato la nostra mozione, lasciando comunque sostanzialmente inalterato il fine. Di seguito illustro come emendato.
Scusi Bartolo, quindi ci sono degli emendamenti alla vostra mozione?
Sì.
Va bene, specifici.
Allora, se mi concedete di leggere tutto. Ad oggi non tutte le persone sono state informate di tale rimborso. Noi, come Movimento 5 Stelle di Agliana, abbiamo aiutato molte persone, tra le quali molti anziani, con il nostro banchino di informazione al mercato e con l'espletamento della procedura per la richiesta del rimborso, eseguita in orari serali presso la nostra sede. Ad oggi molti cittadini si recano nella nostra sede per essere aiutati, essendone venuti a conoscenza dal semplice passaparola, in quanto non tutti hanno il computer ed internet presso le loro abitazioni. Il Consiglio regionale, con una mozione del 30 maggio 2012, invitava l'IT a provvedere ai rimborsi diretti nelle bollette e a richiedere la mappatura e la banca dati degli aventi diritto, è peraltro disponibile. Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, si impegna il Sindaco e la sua amministrazione finché tutta la cittadinanza avente diritto possa essere rimborsata di quanto imposto dal gestore unico in maniera illegittima. Assegna all'URP, Ufficio di Relazioni col Pubblico, o in alternativa istituisca momentaneamente uno sportello dedicato al fine di assistere la cittadinanza nell'espletamento delle pratiche per la richiesta di tale rimborso, oltre che per la revisione dei contratti di fornitura idrici. Garantisca tempestivamente la massima divulgazione delle informazioni sulle procedure adottate per la restituzione attraverso tutti i mezzi a propria disposizione, sito internet, quotidiani locali, affissioni di manifesti e quanto riterrà più opportuno, affinché ogni cittadino avente diritto sia messo al corrente di tale rimborso. Richieda urgentemente a Publiacqua, qualora il Comune non ne sia già in possesso, come riportato nell'articolo 4 del decreto attuativo del Ministero dell'Ambiente del 3909, comma 1, lettera A, B e C, la cartografia aggiornata del sistema fognario comunale e renderla consultabile e fruibile alla cittadinanza per verificare immediatamente l'esistenza del presupposto per richiedere il rimborso. Richiede a Publiacqua S.p.A. di aggiornare gli archivi del proprio portale, in quanto sono state riscontrate innumerevoli incongruenze sulle informazioni rilasciate da quest'ultimo, sempre a discapito della cittadinanza. Richiede a Publiacqua S.p.A. di adempiere autonomamente e di default ai propri obblighi di restituzione di quanto indebitamente ed illegittimamente incassato, senza dover attendere l'operato di cittadini, associazioni e comitati. Venga convocata la commissione competente per approfondire l'esistenza o meno del servizio di depurazione e fognatura su tutti gli immobili comunali ed eventualmente adoperarsi alla richiesta dei rimborsi al fine di evitare un danno erariale ad ulteriore discapito della cittadinanza. Al punto 7 devo ringraziare la maggioranza che ci ha consigliato di passare in commissione affinché si possa delineare chiaramente quali sono gli immobili e le prospettive per richiedere questi rimborsi a Publiacqua. Voglio suggerire all'amministrazione comunale che abbiamo solo consigliato nella mozione il modo operandis di pubblicizzazione di questa nostra mozione. Ci potrebbe essere anche una buona opportunità con il sistema che viene usato in comune per le allerte e comunicazioni telefoniche. Un buon sistema, penso a costo zero, è mandare un messaggio con questo sistema telefonico. Ho concluso, grazie.
Bene, ci sono... No, aspetta, ci sono altri percini? No. Ciottoli, scusi, Ciottoli.
Allora, il comune d'Agliana, come gli altri comuni della Chiana, aderiscano alla partecipazione Publiacqua, quindi c'è una piccola quota all'interno di Publiacqua. Quindi credo che in questo caso sia garante il sindaco, perché negli anni passati è stata fatta una battaglia, è partita anche qui italiana, la signora Crocini è stato una spina del fianco a Publiacqua. Ora, domande dico, no? Quando io parlo di pubblica amministrazione, dei famosi tavoli, queste cose qui, che mi salisce la pelle quando li sento, no? Dico, noi si deve richiedere a Publiacqua una mappatura. Non è se loro che sanno le mappature delle fognature, le fognature dove sono, la depurazione cosa fa, dov'è la depurazione, dove non è, chi è fornita di tutti questi servizi. In una società civile queste cose non devono esistere. E quindi parto dall'inizio, perché ho detto che c'è una piccola quota, parte il comune di Agliana come Quarrata, come a tutti gli altri comuni della Piana. Questo deve essere garante il sindaco. Ora non sorti fuori dopo questa cosa che io dico, dice, ma io ci sono ora, non potevo essere retrattivo. Ma in questo caso sei te, caro Giacomo, che rappresenti il comune d'Agliana, o chi per te sarà presente alle varie riunioni di Publiacqua, perché noi sa una quota all'interno di Publiacqua. Cioè noi è un disagio continuo con i nostri concittadini, perché non esiste al mondo che io debba chiedere un rimborso. Cioè questo è un furto. Publiacqua deve smettere di far pagare dove non c'è la depurazione, dove non c'è fognature. Che io debba fare una domanda, devo mettermi in internet o devo andare in Viale Adua e starci una mattinata per presentare una domanda, che poi ti minacciano per dire, ma noi faremo una verifica e se lei non ha il depuratore allora bisogna che obbligarlo a mettere tutte queste storie. Quindi io credo che a questo punto l'amministrazione faccia parte, sia garante dei cittadini in generale, e si faccia forza di portare queste problematiche e queste tematiche, visto che siamo rappresentanti in Publiacqua.
Grazie consigliere Ciottoli, ci sono altri interventi? Guercini.
Come gruppo Agliana in Comune condividiamo la mozione del Movimento 5 Stelle, in quanto è stato affermato con la sentenza della Corte Costituzionale il diritto a tutti i cittadini che hanno pagato la quota di protezione nel caso che mancasse il depuratore o che momentaneamente fosse, non fosse attivo, di recuperare la cifra. Ora io è un discorso più ampio, però chiedere tutti noi qui dovremmo riflettere su una cosa, già che i cittadini debbano fare la domanda per poter usufruire di un vero diritto dichiarato da una sentenza corte costituzionale, lo so che non dipende dal Consiglio Comunale italiano, ma dipende dal decreto legislativo che è stato fatto, è qualcosa di un po' assurdo. Andava fatto automaticamente, Pubbliacqua doveva rimborsare la cifra scalando dalle bollette e fece finta. C'è anche il fatto che poi il decreto legislativo abbia messo la data al 39/2014 è un'altra cosa assurda, quindi credo che l'amministrazione comunale debba far sentire la sua voce, conterà poco ma è importante su questi due punti fondamentali. Però dobbiamo ricordarci una cosa importante: la battaglia dell'acqua è qualcosa di molto più ampio. Questo è un passaggio fondamentale per garantire i cittadini, ma anche detto che c'è stato un referendum, la popolazione italiana si è espressa e bisogna sì che questo venga realizzato il più possibile, anzi venga realizzato completamente. Quindi il Comune Valdiana dovrà continuare la sua battaglia finché l'acqua torni pubblica, ma soprattutto il Comune Valdiana dovrà continuare ad esercitare quel po' di pressione che può avere nei confronti Pubbliacqua, che continui gli investimenti, perché è inaccettabile che nel nostro comune tuttora si utilizza un depuratore vecchio che molto spesso non funziona. E io infatti avevo una richiesta che si fosse l'amministrazione, quindi mi piacerebbe che questa domanda fosse fatta dall'amministrazione Pubbliacqua: ma quanto funziona il nostro depuratore? Effettivamente quanti cittadini copre? Funziona tutto l'anno o ci sono dei mesi in cui non funziona? Perché se ci sono, basta dei mesi che non funziona, chiedo invece, possono chiedere anche che in teoria usufruisce di quel depuratore. Quindi è fondamentale sapere questa per l'acqua, è fondamentale sapere lo stato della rete fognaria, sapere quali sono le case che vengono fornite da questo servizio e quali no. E quindi credo che dobbiamo cercare di far sentire la nostra voce affinché vengano veramente realizzati maggiori investimenti, affinché nel paese millennio si abbia una fornitura per tutte le case, si abbia un servizio di protezione efficiente. Per cui sono favorevole a questa mozione del Movimento 5 Stelle come gruppo, e riteniamo che queste azioni proposte concrete per aiutare i cittadini a ottenere il rimborso siano necessariamente da fare il prima possibile. Grazie.
Solo per non entrare in mera precisazione, che la scadenza del 30 di settembre sono i crediti. I crediti, diciamo, hanno un tempo in cui vanno richiesti, è una normativa. Certamente l'interruzione può essere fatta appunto quando i cittadini ripresentano la domanda e interrompe, no, il tempo del credito, però non è che uno perde il diritto, ma il credito di sua natura ha... Sì, non perde il diritto, in quanto il diritto, se fa una nuova domanda, diciamo, non scade al 30 settembre, no? Ma ricomincia da lì. Sì, sì, penso sia così, non sia per
no, il 30 settembre si perde il diritto a richiedere il rimborso, quindi si perde il credito. Non,
va bene, ora non penso, sono aspetti tecnici,
quote remunerative e altre cose, ma niente a che vedere.
Ancora non volevo ora, vabbè, certamente vedremo come valutare questi aspetti. Dicevo, se non ci sono altri interventi, però devo sospendere la seduta e richiamare il consigliere Bartoli e Manetti insieme al sindaco e all'assessore per un chiarimento. Voglio capire bene le modifiche e gli emendamenti che avete fatto e che si deve andare a votare, come mi diceva la segretaria, perché andrebbero votati uno a uno. Sicché, scusate, ma è necessaria un'interruzione di 10 minuti nella saletta qui accanto attigua. Grazie. Ma era dovuta a dei chiarimenti tecnici sugli emendamenti. Vi ringrazio per la costanza e la presenza, tutti che siete ancora quasi quelli arrivati all'inizio. Vedo che questo è anche bello, perché una democrazia in cui c'è questa sensibilità e consapevolezza da delle cose è importante. Allora, procediamo. Chi legge la prima parte della mozione e chi la seconda, quella rimandata? Ditemi, Bartoli, Manetti? Bartoli?
Sì, parto con la mozione originale protocollata in comune, ok?
Ad oggi molti cittadini si recano nella nostra sede per essere aiutati essendone venuti a conoscenza dal semplice passaparola, in quanto non tutti hanno il computer ed internet presso le proprie abitazioni. Il Consiglio regionale, con una mozione del 30 maggio 2012, invitava l'IT a provvedere ai rimborsi diretti nelle bollette. La mappatura della depurazione e la banca dati degli aventi diritto è peraltro a disposizione. Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, il Movimento 5 Stelle Agliana impegna il sindaco e la sua amministrazione affinché tutta la cittadinanza avente diritto possa essere rimborsata di quanto imposto dal gestore unico in maniera illegittima. Assegni all'URP, ufficio relazioni col pubblico, o in alternativa istituisca momentaneamente uno sportello dedicato al fine di assistere la cittadinanza nell'espletamento delle pratiche per la richiesta di tale rimborso. Sviluppi un programma di supporto ai cittadini sulle modalità di restituzione delle quote di depurazione, oltre che per revisione contratti di fornitura idrici. Garantisca tempestivamente la massima divulgazione delle informazioni sulle procedure da adottare per la restituzione attraverso tutti i mezzi a propria disposizione. Sito internet, quotidiani locali, giornalino comunale periodico, volantinaggio, affissioni dei manifesti e quanto riterrà più opportuno, affinché ogni cittadino avente diritto sia messo al corrente di tale rimborso. Richieda urgentemente a Publiacqua, qualora il Comune non ne sia già in possesso, come riportato dall'articolo 4 del decreto attuativo del Ministero dell'Ambiente del 30.09.09, comma 1, lettera A, B, C e D, la cartografia aggiornata del sistema fognario comunale per renderla consulibile e fruibile alla cittadinanza per verificare immediatamente l'esistenza del presupposto per richiedere il rimborso. Richieda a Publiacqua S.p.A. di aggiornare gli archivi del proprio portale, in quanto sono state riscontrate innumerevoli incongruenze sulle informazioni rilasciate da quest'ultimo, sempre a discapito della cittadinanza. Si adoperi affinché Publiacqua, autonomamente e di default, adempia ai propri obblighi di restituzione di quanto indebitamente ed illegittimamente incassato, senza dover attendere l'operato di cittadini, associazioni e comitati. Esegua le opportune verifiche su tutti gli immobili comunali, utenze, per accertare l'esistenza effettiva del servizio di depurazione e fognatura ed eventualmente adoperarsi alla richiesta dei rimborsi al fine di evitare un danno erariale ad ulteriore discapito della cittadinanza. Gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, a firma Massimo Bartoli, Massimo La Franceschina.
Grazie Bartoli. Manetti.
Si passa alla lettura della mozione con l'aggiunta e le modifiche dei rispettivi emendamenti. Sì. Parto dalla seconda pagina per semplicità per chi ha la copia cartacea. Ad oggi non tutte le persone sono state informate di tale rimborso. Il Movimento 5 Stelle di Agliana ha aiutato molte persone, tra le quali molti anziani, con il loro banchino di informazione al mercato e con l'espletamento della procedura per la richiesta di rimborso eseguita in orari serali presso la loro sede. Ad oggi molti cittadini si recano nella loro sede per essere aiutati, essendo venuti a conoscenza da un semplice passaparola, in quanto non tutti hanno il computer ed internet presso le proprie abitazioni. Il Consiglio regionale, con una mozione del 30 maggio 2012, invita l'AIT a provvedere a rimborsi diretti delle bollette, la mappatura della depurazione e la banca dati degli aventi diritto è peraltro a disposizione. Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, il Consiglio comunale impegna il sindaco e la sua amministrazione affinché, punto 1, tutta la dinanza avente diritto possa essere rimborsata di quanto imposto dal gestore unico in maniera illegittima. Punto 2,
assegni all'URP, ufficio relatore pubblico o, in alternativa, istituisca momentaneamente uno sportello dedicato al fine di assistere la cittadinanza nell'espletamento delle rate per la richiesta di tale rimborso o che la revisione dei contratti di fornitura idrici. Punto 3. Garantisca tempestivamente la massima divulgazione delle informazioni sulle procedure da adottare per la restituzione attraverso tutti i mezzi e predisposizioni su internet, quotidiani locali, affissioni di manifesti e quanto riterrà più opportuno, affinché ogni cittadino avente diritto sia messo al corrente di tale rimborso. Punto 4. Richiede urgentemente a Publiacqua S.p.A. qualora il Comune non ne sia già in possesso, come riportato nell'articolo 4 del decreto attuativo del Ministero dell'Ambiente del 39/2009, comma 1, lettere A, B, C e D, la cartografia aggiornata del sistema fognario comunale e renderla constatabile e fruibile a cittadinanza per verificare immediatamente l'esistenza del presupposto per richiedere il rimborso. Punto 5. Chiede a Publiacqua S.p.A. di aggiornare gli archivi del proprio portale in quanto sono state riscontrate innumerevoli incongruenze sulle informazioni rilasciate da quest'ultimo, sempre a discapito della cittadinanza. Punto 6. Richiede a Publiacqua S.p.A. di adempiere autonomamente di defetto ai propri obblighi di restituzione di quanto indebitamente e illegittimamente incassato, se dover attendere l'operato dei cittadini, associazioni e comitati. Punto 7. Venga convocata la commissione competente per approfondire l'esistenza o meno del servizio di depurazione e fornitura su tutti gli immobili comunali ed eventualmente adoperarsi alla richiesta di rinvio al fine di evitare la reale ed ulteriore discapito della cittadinanza. Dopo esame e discussione, in questa parte invariata.
Quindi questi sono i contenuti che avete condiviso. Se non ci sono interventi, domande, Bartoli.
Sì, volevo solo affermare l'approvazione a quanto letto da Manetti.
Siamo d'accordo. Allora si pone ai voti l'emendamento. Prima è la parte emendata per voto palese, quindi chi è a favore alzi la mano. Voto unanime. Si pone ai voti la parte della mozione, quella originale, no? Che mi state mandando. Chi è a favore? Scusi, tutto intero, sì, giù, tutto intero. Come se è mandata, sì. Sì, tutta, sì. Prima le parti emendate e poi tutto. Prima si è votato la prima parte. L'emendamento, quello che hanno cambiato. E ora si pone tutta la mozione. Ora si pone ai voti tutta la mozione. Emendata, certo, perché l'emendamento si è votato prima. Per votazione palese, per alzata di mano, chi è a favore? Voto unanime. Si vota immediatamente, votazione per immediata esecutività. La mozione è mandata e praticamente immediatamente approvata, immediatamente eseguibile.
Sì. No, sarò velocissimo. No, questo è per far vedere che quando si fanno delle proposte concrete e valide, vengono valutate anche dalla maggioranza e vengono votate, per cui io invito i membri dell'opposizione o delle minoranze, vuol dirsi voglia, a fare sempre delle proposte e non semplicemente dire di no a quello che vogliamo fare noi. Grazie.
Beh, Volterra.
No, volevo soltanto rispondere al sindaco, io lo ringrazio dell'invito, noi faremo... come mestieranti dell'opposizione, chiaramente quando saremmo d'accordo sarà così come è avvenuto per la parte idrica presentata dall'assessore Fontana, così come riguarda, ecco, così come magari saranno altre cose, laddove riteniamo il lavoro fatto dalla maggioranza e dalla giunta, il nostro voto sarà sempre positivo, perché abbiamo l'interesse comune della cittadinanza italiana. Qualora non lo riterremo, chiaramente ci opporremo. Grazie.
Grazie Volterrani. Si passa, se non ci sono, si passa all'ultimo punto.
me lo sono bene, prego.
No, scusate, volevo fare una piccola variazione che verrà registrata, perché alla tornata precedente che c'è stata, purtroppo, vuoi il caldo che da questa parte era sicuramente elevato, non abbiamo le finestre, vuoi che era la mia prima presenza al Consiglio Comunale, quando il sindaco ha letto il suo programma, io ho dato e ho espresso il voto favorevole da parte di Obiettivi Agliani. In realtà il mio voto è un'astensione, perché, come avevo ben specificato, sarà mia cura, rappresentando Obiettivi Agliani, ogni volta di verificare quello che il PD e quindi quello che la Giunta propone, e avrei voglia di chiaramente andarlo di volta in volta a decidere. Ho scelto questo momento perché ci sono i cittadini italiani, perché lo volevo rendere pubblico. È stato un mio errore, me ne dispiace, ma è stata forse l'emozione o magari anche una sorta di inesperienza, per cui nulla toglie a quanto detto a proposito del vostro programma. Grazie.
Grazie Volterrani per la precisazione. Passiamo all'ultimo punto, proposta numero 9 dell'ordine del giorno. Mozione presentata dal gruppo consigliare Agliana in Comune sulla modifica dell'articolo 72 dello Statuto del Comune di Agliana, commissioni consigliari. Invito il consigliere Pieri ad illustrare la mozione in oggetto. Prego.
Allora, signor Sindaco, signor Presidente del Consiglio, signor Assessore e colleghi consiglieri, viviamo in una fase storica in cui i cittadini si sentono abbandonati dalle istituzioni. Molti percepiscono la classe politica, soprattutto quella nazionale, come chiusa, autoreferenziale e lontana dai reali bisogni delle persone. Il programma che abbiamo realizzato assieme ai cittadini aglianesi aveva tra i suoi punti cardine proprio la proposta che ci troviamo qui a fare. Una proposta che vuole ampliare la civiltà e la democrazia delle nostre istituzioni territoriali. Quanti hanno avuto la responsabilità di essere eletti in questo Consiglio hanno un dovere verso questa comunità, di cui hanno l'onere e l'onore di essere rappresentanti, ossia quello di dimostrare che la buona politica esiste e che vogliamo essere il più inclusivi possibile rispetto alle istanze e alle proposte dei cittadini. Per questo dobbiamo concepire un nuovo rapporto tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipata, la quale trova la sua ragione d'essere nell'esigenza di far riappropriare i cittadini delle funzioni e del senso di appartenenza ad una comunità, rendendoli primi artefici delle scelte e lo sviluppo della stessa. Lo Statuto del Comune d'Agliana prevede già alcuni istituti di partecipazione: l'iniziativa popolare, i referendum consultivi, l'assemblea dei cittadini, le istanze e le petizioni. Noi di Agliana in Comune crediamo che a questi si debba aggiungere un nuovo strumento che permetta ai cittadini di far sentire realmente la propria voce. Lo Statuto del Comune d'Agliana prevede che il Consiglio Comunale si avvalga di commissioni permanenti e che queste svolgano compiti di studio, elaborazione, istruttoria e proposta dei provvedimenti da sottoporre al Consiglio Comunale. Chiediamo quindi una modifica dell'articolo 72 per far sì che le commissioni consiliari diventino punti di riferimento per la cittadinanza, garantendo alle associazioni dei comitati il diritto di far fare alle sedute per illustrare proposte concrete da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. Si tratta di un atto a costo zero, di un ottimo punto di partenza per iniziare un percorso di avvicinamento e di aprire ai cittadini, in grado di stimolare un processo virtuoso di partecipazione che porterà beneficio ad Agliana e ai suoi abitanti. Grazie.
Grazie la consigliera Pieri. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Sì? Se no si fa la dichiarazione di voto, Volterrani, si può fare intervento e dichiarazione di voto insieme, vista l'ora. Decida lei. Grazie.
No, sicuramente è una proposta interessante.
No, scusami.
Ecco qua. Sono velocissimo, cioè, credo che sicuramente sarebbe un grande strumento, però credo che non siamo in una capitale con 3 milioni di abitanti e quindi questa cosa sarebbe, secondo me, fortemente dispersiva, perché già abbiamo degli strumenti. Io come Obiettivi Agliana rappresento 850 abitanti E quindi credo che se gli 850 abitanti hanno voglia e hanno la necessità di confrontare e di proporre qualcosa, lo fanno direttamente con Obiettivo Agliana. Poi sarà Obiettivo Agliana, che è stato delegato da loro, a lavorare al fine di portarlo e di presentarlo nel modo più corretto, visto che abbiamo nel tempo maturato l'esperienza e la capacità per essere fortemente incisivi all'interno del comune, all'interno del consiglio comunale. Quindi a questa proposta Obiettivo Agliana astiene. Grazie.
Grazie Volterrani. Intenti di voto Franceschino.
Allora, noi come Movimento 5 Stelle non possiamo che accogliere favorevolmente questa mozione, anche perché avevamo nel nostro programma elettorale l'introduzione di question time, quindi dare parola in commissione ai cittadini per proporre, per discutere, proporre, fare delle proposte e anche dei problemi, cioè parlare dei problemi. Quindi noi accogliamo favorevolmente la mozione.
Grazie Franceschina. Altri? Ciotto.
Allora, per quanto mi riguarda io sono contrario, un mio voto sarà di no, non è favorevole, in quanto credo sia già, noi siamo rappresentanti del popolo italiano, del popolo aglianese, e quindi credo che non ce ne sia bisogno di creare un'ulteriore struttura all'interno già del Consiglio o delle commissioni. Come ha già che annunciato Fabrizio Volterrani, quindi credo che sia opportuno che chiunque ha voglia di fare o esporre delle problematiche o fare presente le problematiche, noi siamo rappresentanti, quindi fare presente a noi portare nelle sedi opportune, sia del Consiglio che nelle commissioni. Sicché mi sembra un lavoro inutile, una cosa che non vada certo nella direzione. Perché tanto non può, secondo me non porta a niente altro che a creare secondo me confusione e base. Grazie.
Grazie Sciottoli per l'intervento. Manetti.
Concludo facendo la dichiarazione di voto quanto riguarda il gruppo consiliare del Partito Democratico, che si esprime con pensiero contrario per quanto riguarda questa mozione, e ci tenevo ad aggiungere che ieri ho sostenuto come capogruppo un incontro con il capogruppo Guercini. Abbiamo proposto di ritirare tale mozione per il semplice fatto che ne volevamo discutere all'interno della commissione speciale appositamente fatta per le modifiche dello statuto, che è prevista appunto dal regolamento comunale. Vi leggo brevemente il comma 1, dove l'articolo citato è l'articolo 32 del capo 5 del regolamento comunale. Comma 1 si dice: il consiglio comunale costituisce nel suo seno una commissione speciale per l'attuazione e la revisione dello statuto. Dunque ci pareva giusto affrontare quantomeno una discussione all'interno di tale commissione prima di modificare un articolo dello statuto, anche per il rispetto agli altri gruppi consigliari. Ribadisco l'espressione di voto di questo gruppo, ovvero quello di maggioranza, è contrario. Grazie.
Rispondo a quello che è stato detto ora di nuovo. Allora, intanto a quanto ha affermato giustamente il capogruppo del PD, ieri ci siamo incontrati e la proposta è stata quella di ritirare la nostra mozione, cosa che io ritengo un po' scorretta, perché la mozione è stata presentata da un po' di giorni, era visibile, l'ordine del giorno è uscito da un paio di giorni. Ora chiedere il giorno prima, con l'ordine del giorno già pubblicato sul giornale, di ritirarla senza un minimo discuterne, credo sia qualcosa che non so quanto, che risposta credeva di poter ottenere. Era ovvio che ci fosse un no. Per quanto riguarda il fatto delle commissioni, e questo è falso, perché lo statuto si può anche modificare come una modifica leggera come la nostra, una mozione, anche tramite consiglio comunale, perché si indica un principio per cui la commissione si deve riunire e poi discuterne. Questo è già stato fatto, per esempio, faccio un esempio recente, nella passata amministrazione, quando fu approvata la mozione dell'acqua pubblica, c'era la modifica dello statuto, non è che l'ha modificato il Consiglio Comunale, poi dopo, seguendo quei principi indicati dalla mozione per l'acqua pubblica, la Commissione si è riunita e, rispettando il principio approvato da tutto il Consiglio Comunale, ha indicato quella strada. Quindi si può fare tranquillamente, quindi secondo me c'è più che altro la volontà di non volerlo approvare. Per quanto riguarda, rispondo brevemente a Ciottoli, non è che noi qui chiediamo che tutti i cittadini senza un minimo di regolamentazione vadano a parlare nelle commissioni, ma noi ci siamo appunto posto in dubbio. Agnana ha un grandissimo tessuto associativo e in tantissime associazioni che ci sono, che si occupano quotidianamente dei problemi di Agnana, vi sono persone che sono rappresentate da più partiti. In associazione può essere una persona che poi si presenta da Agnana in comune, un'altra che è rappresentata da Obiettivo Agnana, dal PD, e quindi a quale consigliere si riferisce? Perché non si può permettere a un'associazione di esporre un problema, una problematica, di esporre qualche soluzione, qualche consiglio in una commissione se questo viene regolamentato? Io credo che questo sia un grandissimo strumento di partecipazione. Credo, spero veramente che questa, se verrà bruciata in questo consiglio comunale, non precludere una strada, come ha affermato il capogruppo PD, all'interno della commissione specifica. E riferendomi a questo, volevo poi chiudo così e mi auguro che si vada in commissione, perché ricordo un piccolo passaggio del programma del Partito Democratico in campagna elettorale: lavoreremo affinché sempre più persone partecipino alla vita politica del comune, dalla discussione costante con i cittadini, da parte dei vertici politici nascono nuove idee, si dà una conoscenza delle reali necessità del territorio. Ora credo che questa parte viene un po' smentita da un eventuale voto negativo in Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie Percini. Prima di passare la voce mi sento un dovere dire due parole, nel senso che indipendentemente dalla mozione, diciamo, quello che ha detto lei è un termine regolamentato, cioè ci sono degli strumenti che appositamente regolamentati, che quando non vanno a inficiare delle costituzioni di commissioni già permanenti costituite che rappresentano la popolazione, perché i consiglieri rappresentano la popolazione, possono essere sviluppati questi strumenti, però devono essere regolamentati ad hoc. Va bene?
Scusa, qui, sì, no. Però la funzione presente è comune. Vabbè.
No, dico semplicemente una cosa: si è parlato di associazioni e di partecipazione. Questa mattina in questa sala c'erano tutte le associazioni sportive di Agnana che sono state ascoltate sia da me che dall'assessore allo sport per organizzare un evento che ci sarà a settembre. Quindi da parte di questa amministrazione e da parte di tutta la maggioranza c'è assolutamente la volontà di ascoltare tutti, ma di farlo in maniera organizzata, perché se lo si fa in maniera disorganizzata poi anche le informazioni che hai è difficile trasformarle in azioni politiche. Quello che vogliamo fare è ascoltare tutti in maniera organizzata, andando nelle varie zone di Agnana per ascoltare quelli che sono i problemi dei cittadini, anche le proposte, e poi trasformarli in azioni politiche. Questo l'abbiamo scritto nel programma elettorale, lo stiamo già facendo e lo faremo con ancora più forza in futuro.
Grazie, si passa alla votazione. Allora, chi è favorevole alla mozione presentata dal gruppo consigliare Agnana in Comune sulla modifica dell'articolo 72 dello Statuto del Comune d'Agnana riguardante le commissioni consigliari, alzi la mano. Quindi chi è favorevole alla mozione? Segretaria, sono 2, 4 voti. Astenuti? 1.